Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Quasi gol, in collaborazione con Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
El capè, u carot.
De Stefani, a Imola, la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz ed MG per Bologna e provincia. MG ritorna in Italia. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. De Stefani è officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart ed MG. De Stefani, a Imola in via Pola 23 e sul sito destefani.net.
La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL. Facility Management dal 1981.
Ferretti, specialisti in clima, energia e ambiente. Nella tua azienda, nel tuo negozio, nella tua casa, il clima è la chiave del benessere. Con gli esperti Ferretti troverai la soluzione più efficiente, tecnologica e vantaggiosa per rendere ogni spazio sempre più confortevole. Domotica, energie rinnovabili, climatizzazione di precisione. Vai subito su ferrettiimpianti.it.
Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
Alle 14.04, ciao, io sono Leo Vicari, sta per cominciare quasi gol, anzi è già iniziato. 366-402-4022, 051-705-733, puntata strana, il Bologna gioca di venerdì, il Bologna anticipa tutta la giornata di Serie A. Vado subito a parlarne per quasi un'oretta con Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra. Non ti sentiamo Fra, ci sei?
Sì, lei,
eccolo,
sentite?
Eccolo, sì, sai, oggi sono io in regia e quindi come sempre può succedere di tutto, ma può anche non succedere niente, ecco, quindi difficilmente non succede niente. Allora, Fra, subito vado sulla tua esperienza personale, si gioca prima degli altri, mancano 4 partite alla fine, meglio, peggio, ognuno se la vive a modo proprio. Lo chiedo anche a voi, se avete voglia di partecipare. Vi piace giocare il venerdì oggi? Perché un conto è giocare il venerdì quando siamo a ottobre, un conto è giocare il venerdì quando siamo a gennaio. È maggio, signori, entro questo mese i giochi si fanno, a meno che non siano già fatti, ma chissà, magari verrà confermata questa classifica, magari, davvero magari. Fra, giochiamo prima degli altri, dimmi tutto.
Ma guarda Leo, io credo che in questo momento il Bologna, no, a prescindere da quando gioca, ha in mano il proprio destino, quindi non cambia assolutamente se venerdì, se di domenica, di sabato o lunedì in posticipo. In questo momento il Bologna va a Torino a giocarsi una anche paradossalmente una possibile terza posizione, no?
Certo. Cioè, quindi anche perché se il Bologna vincesse oggi a Torino, se non sbaglio, sarebbe per la prima volta, ovviamente con una partita in più, naturalmente, però sarebbe per la prima volta in una classifica terzo da solo. Sì, hai detto benissimo, Fra.
Esattamente, poi non ci dimentichiamo che la Juve comunque va a Roma e quindi tutto è possibile, no? Che il Bologna, in caso di risultato pieno, possa mantenere anche quella posizione, ma a prescindere da questi aspetti, no, che saranno delle conseguenze poi di un risultato, è il momento magico, è il momento positivo. Anche la partita con l'Udinese, che come avevo detto non sarebbe stato così semplice, alla fine la rimessa in piedi il Bologna, no? Cioè, quindi oggi io credo che a Torino ha l'opportunità di dimostrare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, ma non credo, che è lì per merito.
Allora, fra sono zone in cui si parla tantissimo anche di Thiago Motta, questo mi fa anche capire che il pubblico di Bologna sta dando grande fiducia a questa squadra, ovvero sta guardando da quasi tre mesi la classifica, ed è una classifica che vede il Bologna al quarto posto, continuamente confermato di fatto. Quindi quasi ci si preoccupa di più del Motta resta, Motta va, piuttosto che dell'andare a certificare, a garantirci il posto in Champions dell'anno prossimo, ovviamente. Sto esagerando, ma neanche tanto. Ti vado a pungolare su un messaggio che mi ha lasciato Giovanni Poggi nella trasmissione precedente e che vorrei che tu chiarissi. Tu hai fatto il calciatore per 15 anni, professionista, e oggi sei un mister. Hai la tua Academy, FZ11 Academy, quindi cominci a vederla anche dall'altra parte. Un ascoltatore, scherzando, lo sottolineo, scherzando, dice: se tra i nomi che arrivano c'è quello di Gilardino, contando che l'ultima noi andiamo a Genova, lui dice ci lascerà vincere, così l'anno prossimo allenerà una squadra di Champions. Ti posso chiedere, Fra, ma potrà mai un allenatore avere un peso così grande sulla vittoria o la sconfitta di una squadra in una partita secca? Cioè, potrà mai un allenatore dire ai suoi giocatori oggi perdete? Cioè, credo che vada un po' indottrinato il tifoso su questo.
Scusi Leo se ti ho interrotto, che la risposta sia molto semplice. Stiamo parlando di professionisti, poi ho avuto il piacere anche di conoscere Alberto Gilardino al camp il primo anno, ed è una persona di una serietà incredibile, non si dovrebbe nemmeno prendere in considerazione un aspetto del genere. Io allenatore, anzi, se fossi nei panni, e sono strasicuro, di Gilardino, farei di tutto per lasciare un bel ricordo, anche perché poi ricordati Leo che dove lasci un bel ricordo per te ci sarà sempre una porticina aperta, no? Lasciarsi nella maniera più professionale possibile, anche nei confronti di una piazza, di una tifoseria, di una società, è la cosa che un professionista deve fare sempre: andare allo scontro, lasciarsi nella maniera, diciamo, peggiore, non giova a nessuno. Quindi in questo caso, che se un domani Thiago Motta non sarà più l'allenatore del Bologna, sono strasicuro,
bravo,
che
bravo. Sì.
L'intelligenza di una città intera, di una tifoseria intera, di una società, ne sarà riconoscente finché non arrivi qualcuno che migliorerà quella posizione che in questo momento sta raggiungendo, perché tanto funziona sempre così.
Guarda, no? Fra, mi hai tolto qualcuno, le parole di bocca tua. È chiaro che io ero partito da Gilardino per arrivare poi al paragone con quando il Bologna giocherà con la Juventus tra due settimane, visto che si fa molto il nome di Thiago Motta in ottica Juventus, e visto che comunque sia il tifoso a volte anche un po' complottista: cosa vuoi che fa? Motta gioca contro la Juventus, vuoi mai che se la Juve servono punti e lui glieli vada a togliere? Conta molto, Franco, come ti presenti nella tua nuova realtà.
Assolutamente sì, Leo, ma ora questa notizia di Thiago Motta, io ero a Sport Italia e addirittura lo davano per certo già, quindi io nella mia testa ho detto: un professionista può prendere anche gli accordi magari, o comunque può sentire altre campane, no? Altre società, ma un professionista è colui che dimostra di esserlo fino in fondo. Certo. Ma stiamo parlando di Thiago Motta, che ha dimostrato ovunque è stato di esserlo. Quindi io guardo a Spezia ad esempio, quando poi è andato via, non c'è nemmeno da dubitare questo aspetto. Io credo che l'intelligenza delle persone, che a Bologna la maturità di una classifica del genere deve dare, no? Anche perché poi Leo, ne giova tutta una città, una tifoseria, una società. Perché? Perché fai un mercato diverso, fai un mercato dove attiri giocatori che mai e poi mai avresti pensato di poter attirare, no? Facendo una competizione come la Champions League.
Vero.
Quindi
giocatori e allenatori. Giocatori e allenatori, perché il Bologna in questi anni, da una ventina d'anni, il Bologna si è sentita dire diversi no dagli allenatori.
Ma assolutamente, Leo, cioè, ma è normale anche perché fa parte del gioco, no? Un allenatore che è accostato oggi a Bologna non è accostato al Bologna di qualche anno fa, è accostato a una società che è in Europa come minimo, cioè, quindi assolutamente, Leo, ma tutto un discorso dietro di movimento, anche un indotto che si crea,
certo.
Cioè,
sì, e poi
tutto un vantaggio.
E poi credo che una volta che tu raggiungi uno status superiore, non è che se l'anno prossimo tu fai un campionato dispari perdi completamente quello status, eh? Cioè, quello status ti rimane per un po' di tempo, accumuli tanto credito. Ecco perché io ho l'ossessione a questo punto di confermare il quarto posto. Arrivo proprio a dire quarto, eh? Cioè, non ho detto Champions, ho detto quarto posto. Allora, Fra, abbiamo una telefonata, vado subito a prenderla con la mia sapienza qua in regia, con le mie ditina. Pronto, ciao.
Ciao Leo, sono Francesco.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio anche a te. Ciao Bomber. Volevo fare una domanda da ex calciatore, insomma, al Bomber.
Sì.
E chiedere.
Ah, è lui l'ex calciatore? No, pensavo fossi anche tu. fossi tu l'ex calciatore.
La faccio entrambi, sì. Ma vorrei sapere proprio un suo parere.
No, sì.
Del ruolo, ecco. Secondo te, Bomber, come mai Joshua è un giocatore che segna così tanto in trasferta ed è un po' meno prolifico in casa? Ti ascolto.
Grazie. Ciao Francesco. Ciao. Fra, una casualità?
Ma no, io sono d'accordo con Francesco. Io personalmente ti dico la mia esperienza. Quando mi sono trovato a giocare in piazze importanti, all'inizio, specialmente in casa, facevo sempre più fatica a sbloccarmi. Mi sbloccavo fuori casa, ma non perché subissi la pressione di una tifoseria di una città, ma perché mi dovevo ancora ambientare, no? Abituare a determinati aspetti. E io credo che nella testa, specialmente di un attaccante o comunque di un ruolo dove sei condizionato e giudicato anche dal fattore gol, è importante l'aspetto mentale. Quando inizia una stagione in una determinata maniera, dove fai più fatica a far gol in casa, sai, ci vuole sempre la scintilla che ti sblocca un pochino questo aspetto mentale che si crea, dove nella tua testa, e l'ho vissuto anch'io, dove quando giocavo in casa, dicevo, magari mi veniva un po' più difficile sbloccarmi che giocando fuori casa.
È molto interessante quello che ci dici, perché io avevo sempre fatto questo tipo di analisi che parte poi prima da un ragionamento, da un presupposto sulla pallacanestro. Perché a basket si dice che ci siano comunque molti riferimenti anche visivi, e non è sempre colpa o merito dell'avversario se giochi bene o giochi male, ma anche al su come tu ti trovi in un certo palazzetto, in un certo altro palazzetto, perché è tutto molto più raccolto. Invece tu mi hai detto che comunque sia anche a calcio ci sono questo tipo di attitudini, questo tipo anche di difficoltà, e ti ringrazio, Fra. Allora, vado a leggerti qualche messaggio, perché la domanda che ti voglio fare è un pochino più articolata, quindi te la faccio dopo la pubblicità. Caro Francesco, da te che non sei bolognese vorrei sapere, dice questo ascoltatore, perché la nostra squadra e società viene trattata così dai media nazionali, senza rispetto, pare che sia scontato che vendiamo tutti, che si sparano aste sui giocatori del Bologna e noi qui a disposizione di chiunque. A me dà un fastidio tremendo, non le voci ma la mancanza di rispetto. Prima rispondo io, Fra, poi tu, al volo io. Ragazzi, il discorso è che negli ultimi 19-20 anni noi non avevamo giocatori che erano appetiti dalle altre squadre, quindi sicuramente non parlavano di noi, non accostavano i nostri giocatori alle altre squadre. Oggi il giornalista addetto al mercato, diciamo così, dal più professionale a quello un pochino più avvezzo a ripetere quell'altra cosa, magari iperbolizzandola, parlano del Bologna perché il Bologna gioca bene, ha giocatori di valore sicuramente. Anni fa, e non troppi anni fa, anche in anni più recenti, era più difficile sentir parlare di un giocatore del Bologna in apertura di una pagina di mercato. Francesco.
Ma Leo, hai detto tutto perfettamente, cioè nel senso è la posizione di classifica anche che porta a una visibilità diversa, no? Perché giocatori come Zirze, Calafiori, Orsolini, ma anche tantissimi altri giocatori del Bologna oggi hanno una visibilità diversa, hanno un occhio di riguardo nei loro confronti diverso, si apre un altro scenario, un altro mondo, un altro mercato, altre richieste, un altro valore. È il famoso indotto che dicevo prima, no? Che si crea, ma te lo dà la posizione classifica, te lo dà no? La possibilità anche di avere anche attrazioni differenti di sponsor, magari che prima mai e poi mai avrebbero pensato di avvicinarsi, anche perché magari sanno che un conto è essere presenti in un campionato italiano, un conto è essere
Europa.
Cioè, ma quindi certo. È tutto purtroppo, dico purtroppo perché a volte non dovrebbe essere così, ma è la verità, gira intorno a quello che uno raggiunge a fine stagione, cioè un risultato, e quindi quest'anno che il Bologna raggiungerà un risultato importante, come minimo l'ha già raggiunto che l'Europa, è giusto, come si dice, crearsi, no? Un tesoretto, cioè crearsi anche per il futuro, come hai detto benissimo te Leo, cioè non deve essere una meteora che capita quest'anno e poi vedremo nei prossimi anni. L'obiettivo deve essere crearsi una continuità, come ha fatto poi negli anni l'Atalanta in questo caso.
Ed evidentemente comunque tanti operatori di mercato vedono dei giocatori del Bologna, non dei folcloristici saltimbanchi che hanno sorpreso tutti un anno, ma giocatori che possono garantire questo rendimento, se non crescere, anche negli anni a venire.
Ma assolutamente sì Leo, anche per un giocatore è un altro mercato, è un altro scenario, è un altro, ma sia in entrata che in uscita, cioè sai, esci perché non hai giocato, ma hai fatto sempre, a me mi dicevano sempre, no, anche ti faccio l'esempio quando ho vinto il campionato a Pescara, che comunque eravamo in tanti forti davanti, Sansovini, Ganci, Bonanni, Verratti, quindi ci stava di giocare magari con meno continuità rispetto a piazze dove sei,
dove eri tu l'uomo squadra, certo.
È un giovane, no? Quindi devi mettere in preventivo, mi dicevano sempre Leo, ma quando vinci e vinci anche
tu. È vero.
C'è anche chi magari non ha mai giocato o comunque ha giocato meno, dice magari sì, ma ho giocato meno, ma perché davanti avevo, non so, Verratti, avevo un altro o meno, e quindi cioè, è un mercato diverso.
Arriviamo subito.
Capirossi ha scelto un'officina.pro per Italiando.
Sì, perché utilizzano ricambi di qualità originale o equivalente. Inoltre qui non perdi la garanzia della casa auto.
Punto pro, metterci alla prova conviene.
Garantisco io.
Autofficina Palazzi, autorizzata.pro a Bologna in via Emilia Ponente 154. Info 051 38 74 60.
Adesso basta, ti do fuoco! Ti riduco in coriandoli!
Ma con che ce l'hai?
Con la bolletta del gas! È diventata insostenibile!
La soluzione è Tulipano Impianti. Da 40 anni sono specialisti nel comfort climatico per ogni tipo di immobile residenziale, dalla villetta al condominio. Si occupano della riqualificazione energetica degli edifici, con progettazione e installazione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza. Così hai una casa più calda e una bolletta più leggera. Approfitta del bonus fiscale. Tulipanoimpianti.it.
Sei alla ricerca di un profilo o di una lamiera in ferro, alluminio o acciaio inox? Degli Esposti Mario Tutto Ferro vende al dettaglio con servizio di taglio su misura e in pronta consegna. È autorizzata al trasporto, allo smaltimento e al conferimento di rottami ferrosi e metallici. Fornisce container ed esegue demolizioni industriali direttamente in cantiere con mezzi propri, nel massimo rispetto dell'ambiente. Degli Esposti Mario Tutto Ferro, in via della Cooperazione 30/2 a Bologna, zona Arcoveggio.
L'Istituto Ramazzini è una onlus impegnata da oltre 50 anni nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Tramite i due poliambulatori a Bologna e a Ozzano dell'Emilia si occupa di prevenzione oncologica e fornisce qualificate prestazioni mediche in numerose specialistiche. Sostieni la prevenzione oncologica, dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Ramazzini e contribuisci a sconfiggere il cancro. istitutoramazzini.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Alle 14.22 con Leo Vicari, quasi gol, 366 4022 4022 051 705733. Ragazzi, grazie, siete già in tanti a scrivere a Francesco. Ciao Fra, buon pomeriggio. Fra? No, ho sbagliato, sì, Leo, ma ho sbagliato io, ma sono sempre io che non ti preoccupare.
Sempre te, Leo, io ci sono.
Sempre io. Allora, è un problema di comunicazione. A proposito di comunicazione, ieri Thiago Motta ha fatto un pochino la storia delle sue conferenze, perché nelle conferenze di Thiago Motta, dove sentiamo da un anno e mezzo abbondante, quasi due, ripetere un po' spesso le stesse cose, no? Ecco, poi benissimo, ieri ha cambiato percorso, ha fatto un fuoripista, ha cambiato marcia e lui ha detto: io ringrazio la società per avermi seguito nel suggerimento che sembrava quasi un'imposizione, ecco, di smettere di comunicare come gli anni scorsi sul vogliamo fare un punto in più dell'anno scorso, vogliamo migliorare, a lui pare abbiano detto raggiungiamo il prima possibile i 40 punti e così via. Quindi lui ha detto smettiamo di dare fuori l'impressione di non voler creare un sogno. È una cosa che mi ha fatto commuovere praticamente, pur non essendo io un amante della comunicazione di Thiago Motta, mi ha fatto praticamente commuovere, però il modo che ha avuto questo allenatore di cambiare anche il modo di comunicazione della società rimarrà fra sicuramente un pochino nella storia perlomeno recente del Bologna. Quello che chiedo a te è questo: il giocatore che parla con l'allenatore dentro lo spogliatoio lo legge poi quello che dice l'allenatore sul giornale?
Allora Leo, ti dico, ho ascoltato con piacere la tua considerazione, anche e soprattutto aver riportato una cosa molto bella di un segnale da parte di un allenatore anche a voler spronare un ambiente, no? Che magari negli anni è stato abituato a dover, giustamente dico, perché bisogna essere anche onesti, no? Umili in questo che si viene, che si dice, nel senso che bisogna sempre partire col primo obiettivo che è la salvezza. Una realtà come il Bologna tutti gli anni, negli anni passati, ha dovuto guardare a quell'aspetto lì principalmente, ma la maturità passa attraverso quelle annate lì, e oggi il Bologna è con Thiago Motta che dà dei messaggi importanti a tutto l'ambiente, cioè partiamo, ma non con la presunzione, perché poi è un attimo dire ma ora si sono montati la testa, ora pensano chissà che cosa, no, è consapevolezza di aver creato negli anni passati un ambiente dove oggi ha un'identità chiara, ha una solidità societaria, ha un ambiente esterno al campo dove crede, no? Che crede, perché poi Leo, la cosa più antipatica è lo scetticismo, il pessimismo, lo sapevo, è un fiume, è stato un fuoco di paglia, no, assolutamente no, il Bologna ha dimostrato dall'inizio e lo dimostrerà fino alla fine che ha costruito negli anni precedenti le fondamenta belle solide e su quelle fondamenta lì ha costruito oggi il presente e di lì deve continuare a costruire il futuro.
Allora ti leggo questo messaggio che era arrivato anche ieri, un ascoltatore lo ripropone, mi fa piacere leggerlo a te Fra. dice il Bologna si è trovato bene, ha vinto con le squadre che giocano le coppe, con le altre ha sofferto sulla fisicità, sulla loro difesa, sul fatto che non abbiamo una punta pura, abbiamo Castro ma non gioca perché non copre come vuole Motta, poi Odgaard è infortunato, ma la punta ce l'abbiamo e adesso lo vorrei vedere 90 minuti. Fra, partiamo dalla prima parte, il Bologna si è trovato bene, ha vinto con le squadre che giocano le coppe, quindi quelle con cui è andato muso a muso, e invece quando ha trovato le squadre che l'hanno buttata su anche un po' su un altro sport, no? Ovvero su se c'è la palla bene, se non c'è uguale, ecco, in campo, si è trovato più in difficoltà. Fra, come si... C'hai giocato spesso con le squadre che si chiudono. Bisogna mettere una punta in più a un certo punto? Cioè il calcio diventa così facile?
No, assolutamente no, non è che più metti attaccanti e più hai probabilità di fare gol, anzi io personalmente quando giocavo e si doveva recuperare un risultato e vedevo che l'allenatore iniziava a mettere dentro a fianco a me un altro ancora
sì, dici, ogni tanto
ci mettiamo in barriera tutti, cioè che dobbiamo fare, no? E ci si calpestava i piedi, no? Invece l'intelligenza, e qui Thiago Motta insegna, è un equilibrio, no? Cioè non è che se metto più attaccanti allora ho la più probabilità di recuperare una partita, ma l'equilibrio insegna che ci sono caratteristiche da rispettare, no? Cioè è inutile che io metta una prima punta insieme a un'altra prima punta insieme a un'altra prima punta e sì, vabbè, butto sulla palla, ok, ma poi la palla, cioè, quando va a terra che si fa? Cioè si sta sopra tre sopra la linea della palla, non si torna? Cioè l'equilibrio è fondamentale.
Io ti ascolto ovviamente sempre con devozione. Credo che però quello che hai detto tu valga per l'approccio a una partita. Gli ultimi 5-10 minuti, secondo me, se sei sotto, chiaro che salta il piano partita, no? Quindi
assolutamente. L'equilibrio ti porta a essere ragionevole per l'intera partita. È normale che se mancano pochi minuti alla fine è come la disperazione tra virgolette del portiere che va a saltare, saltano tutti gli equilibri, cioè il calcio è fatto di queste situazioni, di queste letture, però mi piace anche Leo, e qui dico una cosa bella secondo me, quando vedo una squadra che al 90esimo non perde l'equilibrio e continua a rimanere stabile sul proprio ideale di gioco, e ce n'è qualcuna che lo fa, la maggior parte
noi
a buttare la palla lassù,
noi Bologna sicuramente sì, siamo anche la squadra, lo ripeto a chi non avesse ascoltato la puntata di ieri, siamo anche la squadra che ha segnato più volte dopo il 90esimo. Ti è capitato, Fra, in un anno, magari non 7 volte come ha già fatto il Bologna quest'anno, no? Di segnare tanto dopo il 90esimo. Ti è capitato di far parte di squadre che all'ultimo cambiavano spesso il risultato della partita?
Ma Leo, ti dico la verità, non tante volte, però ho giocato contro squadre invece che avevano questo DNA, no? E all'inizio quando le affronti dici questi c'hanno fortuna,
sì,
per non dire
sì,
altro.
Sì, allora, no, sì, se no? Poi, questi, lo diceva Sacchi, culo, quindi possiamo dirlo anche noi, sì, ecco, quindi, sì, sì.
Questi che culo hanno tutte le volte al 90esimo riprendono la partita, cioè no, anche se non sbaglio, anche il Cagliari stesso, c'è stato un periodo, mi ricordo,
assolutamente sì, assolutamente sì, 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 sì.
Quindi, sai, capita una volta, capita due, capita tre, Leo, non è più una coincidenza, è una qualità, perché intanto arrivare al 90esimo ancora con la forza di anche fisica, no? Di avere un ritmo per poter andare a riprendere una partita non è semplice, perché comunque le energie, arrivare al 90esimo è una squadra, vuol dire che ha un ritmo bello alto, ha un'intensità bella alta e soprattutto ha un credo calcistico che li porta anche a non mollare fino quando senti dire ma quella squadra non molla mai, è perché veramente hanno nella, nel loro DNA quella, quell'idea lì. E poi credo anche, Leo, che il pizzico di fortuna ci voglia sempre comunque.
Ah certo, però devi andartela anche a... devi riconoscerla la fortuna, devi riconoscerla, sì sì. A Juric ci dicono, fra, è stato chiesto di motivare la forbice di classifica tra il Torino e il Bologna. Tra le varie ragioni, l'allenatore appunto del Toro ha parlato di un Bologna con una doppia squadra, ossia con una rosa di 20 giocatori, tutti di alto livello. Un bel riconoscimento per il nostro Bologna, scrive Lorenzo, che negli anni passati aveva proprio nei cambi uno dei principali punti deboli. Fra.
Non sono d'accordo, lo dico in maniera molto schietta. Non è vero che oggi è facile dire che il Bologna ha una rosa competitiva, no? Nel totale,
sì,
della,
sì. Doppia del, addirittura nei confronti del Torino, sì.
Non ci prendiamo in giro, Leo, ma chi è che all'inizio hanno ma bisogna essere anche, leggendo la rosa del Bologna dava per scontato che il Bologna avesse una doppia rosa, cioè non si dà nemmeno la Juve, che con tutto rispetto ora per il Bologna e la Juve, sto parlando di giocatori, cioè non ci prendiamo in giro. Il merito principale è del Bologna, squadra, società, direttore sportivo, che negli anni ha tirato fuori questi giocatori. Zirze, ma chi sinceramente, in quanti avrebbero mai creduto che facesse quello che ha fatto quest'anno? Oggi, ma Zirze è un nuovo mercato, oggi Calafiori è un giocatore straordinario, Orsolini, bene, oggi, ma Leo, l'ambiente Bologna, lo staff Bologna, l'artefice principale, il direttore sportivo, la società, l'allenatore hanno creato un ambiente unico, hanno creato, Leo, un giocattolino. Quando sentiamo, ma che giocattolino hanno creato? Ecco, il Bologna oggi è un giocattolino, non dico perfetto, ma quasi, cioè, ma il merito principale è di chi l'ha creato questo giocattolino negli anni, questo giocattolino. Oggi è facile giustificare la propria posizione di classifica con la forbice magari che c'è e dire il Bologna ha una rosa doppia. Non è vero assolutamente, il Bologna ha creato una rosa doppia, ma l'ha costruita una rosa doppia.
La costruita con l'allenamento, certo, nei giorni, certo, sicuramente, non sicuramente il 30-31 di agosto, primo di settembre. Dunque, secondo me il Torino non ha 17, come rose, non ha 17, non vale 17 punti in meno del Bologna. Cioè, Bologna 63, Torino 46, vuol dire che il Bologna fra ogni due partite mangiava un punto al Torino, faceva ogni due partite un punto in più del Torino, è tantissimo. Per me il Torino è, e lo dico prima della partita di stasera, che per me sarà durissima, ma il Torino per me è una delle delusioni del campionato.
D'accordissimo in pieno, ma il Torino davanti a Zapata, cioè non ha allora un mercato, no, dove tu prendi un giocatore come Zapata, che a me piace tantissimo, cioè è un mercato che comunque un giocatore come Zapata che va al Torino, no, o comunque senti accostamenti ora mister italiano al Torino, cioè parliamo di una società che comunque negli anni ha fatto sempre delle ottime stagioni, no? E quindi oggi dire giustificare una forbice che sul campo il Bologna ha meritato, mi sembra un po' una parata di sedere, no? Cioè, che è come mettere le mani avanti, come dire se non dovessimo vincere o comunque non fa risultato, il Bologna ha una rosa. È come i discorsi che faceva Mourinho, cioè non mi sono mai piaciuti e non mi è piaciuto nemmeno, lo stimo tantissimo Juric come allenatore, ma in questo caso non mi è piaciuta.
Sono un po' dichiarazioni fra di un allenatore giunto al terzo anno e ai saluti.
Ma anche secondo me sì, le ho detto francamente sì, cioè si vocifera da tempo che comunque il Torino cambierà allenatore e quindi sai, può essere pure che uno voglia un po' giustificare, no? Come faceva Mourinho quando diceva che la rosa non era competitiva, che la rosa era inferiore a tutti quanti, e sì, poi sì, è andato, sì, allenatore, ha dato un po' di tranquillità.
Ma li ha anche fatti giocare a calcio, mi sembra. cioè nella Roma di Mourinho, onore a tutto quello che ha vinto, 5 esoneri di fila anche, però onore a tutto quello che ha vinto, però non giocava a calcio la Roma di Mourinho. La Roma di Mourinho applicava certe strategie a una partita, la Roma di De Rossi gioca a calcio.
D'accordissimo.
Con i suoi limiti, però.
Oggi la Roma è un'altra squadra, al di là di ieri, che magari ci sta perché ha incontrato quello che secondo me è il top club in Europa in questo momento. Quindi.
Sì, Nicola sottolinea che Juris non ha fatto un complimento a noi, è stato un modo per dire al suo presidente che la sua rosa è corta e scarsa. Allora, secondo me non l'ha neanche detto al suo presidente, lo ha detto alla stampa perché lo sapessero, cioè lo ha divulgato un suo pensiero, però Juris non è nei suoi compiti andare in conferenza stampa e fare i complimenti al Bologna, anzi ha fatto un sacco di complimenti a Thiago Motta, e se leggete tutta l'intervista di Juric, cioè io così tanti complimenti al Bologna, se andiamo a sommare tutto quello che hanno detto sul Bologna negli ultimi 20 anni, non ci arriviamo a quello che ci hanno detto quest'anno,
Ma se li meritati, diciamo che colui che emerge è l'allenatore, ma i complimenti sono condivisi con tutto l'ambiente, no? Anche, dico una cosa che magari non ci si pensa a volte, anche l'organizzazione all'interno di uno spogliatoio, quando un giocatore arriva, no? E trova il suo comfort, no? Trova, dico una cavolata veramente, il caffè, perché il magazziniere sa che gli fa piacere trovare il caffè, cioè una cosa sciocca, no? Apparentemente, ma sono delle piccolezze che messe insieme poi, Leo, creano un ambiente che si chiama spogliatoio. Lo spogliatoio, Leo, quando tu vai a cambiarti in quello spogliatoio lì e ci vai con piacere, con serenità, con voglia, la percentuale in più tu come performance riesci sempre a esprimerla, perché ti senti tranquillo e sei in grado di poter esprimere quello che è il tuo, che sono le tue qualità. Quando vai in un ambiente dove Leo inizi a sbuffare perché magari dici ecco, mi tocca stare mezz'ora in più a fare massaggi, dico un'altra cavolata, oppure senti ma non posso stare sul lettino perché non vuole che uso il telefonino, cioè io sto dicendo cose, no, che si sono sentite un po' dire in tutto l'ambiente calcio, che ho vissuto anch'io. Ti posso dire, Leo, che la testa in tutto ciò è fondamentale, creare uno spogliatoio.
Io sono d'accordissimo che in ogni ambiente di lavoro la coccola in più, che non vuol dire il benefit in più, i soldi in più, la coccola in più sommata a tutto quello che è il tuo compito, la tua professionalità, la tua puntualità, così fa la differenza. Fra, arriviamo tra un attimo.
Playoff LNP. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
Fuori per Ogden, ancora Pantinelli, esce dai blocchi Volpin, in angolo per Aradori, Caspazzo per la tripla, a segno.
Domenica alle 18 in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Gruppo Mascio Treviglio, presentato da
LNP Pass. Collegati in diretta con tutti i palasport di Lega Nazionale Pallacanestro.
Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Confessa, figliola, quante volte questa settimana?
Padre, questa settimana 3 volte. Da sola, con mio marito e ieri sera in compagnia.
Ma avevi promesso che...
Lo so, padre, ma non ce la faccio!
No, intendo, insomma, avevi promesso che chiamavi anche me.
Ristorante Pizzeria Caruso. Un vizio per grandi e cinni.
In via del Parco 13 a Bologna. Da anni, un vizio di famiglia.
Ristorante Pizzeria Caruso. Con cucina e pizza anche gluten free.
Bolletta del gas, della luce, rata dell'antifurto. Cavoli, è aumentato tutto.
Rata dell'antifurto? Ma ancora con quel bagaglio a noleggio? Dove puoi? Cerca di risparmiare.
Ma come?
Corri da Tecno Alarm Defense. Professionisti di sistemi di sicurezza da oltre 45 anni. Fanno un sopralluogo gratuito e ti suggeriscono la soluzione perfetta per te. Così avrai finalmente un impianto antifurto professionale con detrazione del 50% in 10 anni, senza bisogno di alcuna pratica.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Chiamate Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33.
www.tecno-alarm.it.
Cosa succede?
Il mio e-commerce non vende.
Aspetta che lo guardo dal telefono. Guarda com'è difficile cliccare sui prodotti. E il menu è tutto scombinato.
Lo so, neanche la grafica mi piace più.
Perché non provi a rifarlo? Potresti contattare Zen SRL.
Chi?
Zen SRL.
E cosa fanno?
E-commerce veloci, potenti, mobile friendly e dal design accattivante.
E potrebbero anche integrare l'e-commerce con il mio software gestionale?
Certo, fanno anche quello.
Trovi Zen SRL ad Argelato e all'indirizzo www.zensrl.it.
Utilizzi abbigliamento tecnico da lavoro e dispositivi di sicurezza. Negli showroom Locatop trovi dispositivi di protezione individuale, anticaduta, abbigliamento tecnico ed antinfortunistico, cartellonistica di cantiere e stradale delle migliori marche, U-Power, Uvex, D&B Verona e Irudec. Cerca la sede Locatop più vicina a te su locatop.it.
Vita sopra i tetti, l'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Ci occupiamo di protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Alle 14.43 con Leo Vicari, Quasi Gol. Grazie, ci siete in tanti, state mandando dei vocali, state mandando dei messaggi, soprattutto al bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra, di nuovo.
Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
Fra, come procede FZ11 Academy, la preparazione per i camp estivi, per il mese e mezzo di fuoco che aspetta te e tutta la tua ciurma?
Allora, guarda Leo, sta procedendo molto bene, con molto piacere abbiamo definito anche i kit Adidas che andremo a vestire i ragazzi per tutto il periodo del camp. Addirittura Leo, non uno, non due, ma ben tre kit, di cui due da gioco e uno di rappresentanza, stupendi. Anzi, vi invito a entrare sui social, Instagram FZ11 Academy, e sono stati pubblicati in questi giorni. E bellissimo Leo, siamo la seconda settimana di Pistoia, con molto piacere ospiterà ben 8, mi sembra, bolognesi, mi sembra.
Grandi, 8, grandi ragazzi, grazie anche. Quindi, da parte mia dico, grazie da parte mia, perché magari avete sentito lo spot, avete, ci seguite nella trasmissione, avete conosciuto Francesco, quindi grazie.
Assolutamente d'accordo, e ti ringrazio Leo, ringrazio tutti voi e tutti i bolognesi che ascoltano questa trasmissione, perché hanno capito la persona che sono prima del professionista, e quindi anzi aspettiamo ancora tanti bolognesi sia a Pistoia che a Porretta Terme, quindi saremo dal 14 al 19 luglio dalle vostre parti. Il 18 Leo, ne approfitto, anche lì saremo a Porretta il pomeriggio, per chiunque volesse venire ad allenarsi con i professionisti, con me e naturalmente i professionisti dell'FZ11 Academy. Saremo al campo sportivo a Porretta Terme. Per l'iscrizione basta entrare sempre sul profilo Instagram fz11.it, FZ11 Academy anche sui social, e iscriversi gratuitamente. È una prova di un'ora e mezzo dove andremo a sviluppare le metodologie della FZ11 Academy, e sarà l'occasione per venirci a conoscere e conoscere anche me di persona. Quindi per chiunque volesse venire è un piacere. Poi se è bolognese e mi dice che ha ascoltato Radio Nettuno Bologna 1, è ancora ancora più bella la soddisfazione.
Fra, ripeti il giorno, l'ora?
Allora, sabato 18, quindi maggio dalle ore 17 alle ore 18:30, anche per i portieri. Con me ci saranno i professionisti mister Melani della Fiorentina, mister Di Rocco, anche lui della Fiorentina, e il preparatore atletico del femminile della Fiorentina, Matilde Pompignoli, anche lei sarà presente, e realizzeremo insieme ai ragazzi una bellissima sessione di apprendimento tecnico. Ecco, quindi se entrano, come dicevo, su FZ11 Academy su Instagram, c'è proprio il link dell'appennino Open Day, Porretta Terme, 18 maggio.
Allora, Fra, torniamo al Bologna, grazie, e ti sottopongo questa questione. La cosa bella del Bologna di quest'anno è che, al contrario di noi tifosi ansiosi, ha dimostrato di non guardare il calendario, calcolando i punti minimi per la matematica. Questa squadra giocherà per farne 12 da qua alla fine, questa cosa mi esalta. Fra, mi sembra giusto che una metodologia di lavoro, un'attitudine anche caratteriale all'approccio alle partite, alle settimane che hai avuto per 34 giornate, tu ce l'abbia anche nelle ultime 4, però tra il dire e il fare c'è appunto il fatto che l'ultimo mese magari lo vivi un po' diverso. Lo chiedo a te.
Ma d'accordissimo con te, no? E come creare un'abitudine, Leo, come mettere la famosa, no, benzina nella macchina. A un certo punto schiacci l'acceleratore e lo lasci, la macchina continua ad andare da sé. Si è creato un automatismo, un meccanismo all'interno di quella squadra, ma società, io parlo più volte, sto chiamando in causa la società, l'ambiente, la tifoseria, la bellezza di vedere uno stadio dall'aria sempre pieno. Cioè, io ero abituato, ti dico, quando guardavo la partita con l'Udinese, la parte di destra sì, quasi sempre sì, libera, sì, cioè non c'era mai una tifoseria, cioè non era pieno lo stadio. E la prima cosa che ho fatto quando guardavo la partita, mi è saltata all'occhio la parte di destra, che era strapieno lo stadio. Cioè, questo oggi è un raggiungimento, è un obiettivo che ha raggiunto una squadra, ma la tifoseria, la maturità di una tifoseria. Cioè, oggi sai, dice, ma una tifoseria di Serie A, di Serie B, di Serie C, oggi è una tifoseria d'Europa. Cioè, un ambiente, Leo, che dimostrerà anche a livello europeo di starci, e quella è la maturità, no? Per tutti. Quindi di qui alla fine, Leo, c'è soltanto da lasciare l'acceleratore e non inventarsi nulla.
Io sono convinto che sì, i tifosi non fanno gol, i tifosi non parano rigori, però il non aver perso certe partite quest'anno che si è andato in svantaggio tante tante volte, secondo me è stato anche per l'ambiente stadio.
Ma tantissimo, Leo. L'ambiente stadio, lo stadio porta punti, cioè non ci prendiamo in giro, lo stadio porta punti. Ci sono società che spostano equilibri, tifoserie che spostano equilibri, che ti portano alla fine quei punti in più. E oggi il Bologna qualche punticino ce l'ha grazie anche a un pubblico che gli è stato accanto in tutti i momenti, l'ha sostenuto, ma solo già l'idea di tornare da una trasferta e vedere un aeroporto, un pullman accolto in quella maniera lì, Leo, cioè, ti dà una spinta in più in campo.
Vocale.
Ciao Leo, buon pomeriggio. Giovanni, noi negli anni scorsi avevamo una squadra piena di incedibili, ma perché nessuno li voleva.
È proprio così. E il calcio che non era quello che viveva Francesco, ovvero un calcio con le rose contingentate, quello di oggi, fa sì che tanti giocatori, secondo me, si siano anche resi conto che vivacchiare per 2 anni di fila fa sì che quando finisci il contratto poi non ne hai un altro di contratto. Mentre un tempo era magari un po' più facile, con i buoni uffici di un procuratore, trovare comunque spazio in una rosa. Oggi, Fra, in Serie A le rose sono contingentate, quindi non c'è più posto per tutti, vuol dire maggiore concorrenza.
Ma sì, Leo, assolutamente sì. Cioè, è importante arrivare a certi livelli, no? Perché poi crei, come ho detto prima, Leo, hai un'altra considerazione, sei al centro, no? Oggi il Bologna, ero anche a Sport Italia e si parlava, no, del Bologna Di quello che ha fatto, di quello che ha creato, magari prima se ne parlava meno, dei giocatori stessi se ne sentiva parlare meno, oppure magari
non se ne parlava. Cioè, le cose. Io ti ringrazio per essere stato morbido. Esatto, cioè, ve lo dico io. Quando si parlava di diamanti, e vi riporto ancora una volta questo mio esempio, sono stato ospite di una trasmissione laziale. Quando si parlava di diamanti, si diceva: la Lazio vorrebbe diamanti, è pronta a dare Stankevičius. Quindi loro davano la riserva del terzino destro della Lazio paragonabile all'uomo squadra del Bologna. Perché? Perché nelle piazze dove la pressione si ha tutti i giorni, la questione è quella: dividono in piazze grandi e tutte le altre. Quindi non vuol dire fra piazze medie, piazze, lo sai benissimo tu, non c'è piazza media, piazza piccola, c'è noi piazze grandi, 4, 5, 6, e tutte le altre. Non è una mancanza di rispetto voluta, è un modo diverso, un'ottica diversa di parlare di calcio. Ed è per questo che io dico, fra, facciamo la tara anche da giornalista a giornalista, ovvero se io mi occupo tutti i giorni del Bologna sarà ben più facile che ti dico io lo sbiscetto, la robetta sul Bologna, piuttosto che il giornalista della TV nazionale che magari ci arriva un attimino dopo. Scusa fra, questo era un mio inciso.
No, no, d'accordissimo, mi è piaciuta la parola sbiscetto.
Dai, sì, cioè, ma, cioè no, perché sembra che
sia un termine bolognese, no? Non lo so.
No, lo sbiscio, lo sbiscio, sì, dai, la roba un pochino che arriva, sì, la roba un pochino che arriva, che arriva dal buco della serratura, che arriva l'eco dei portici, così via, ma sarà ben più facile che ci arriviamo, scusate, non dico io, sarà ben più facile che ci arriviamo noi, piuttosto che siano quotidianamente informati su cosa è il Bologna e su cosa è diventato il Bologna, sulla quotidianità del Bologna, appunto, i giornalisti che parlano tutto il giorno di Milan, Juve, Napoli e Inter. Cioè, ragazzi,
d'accordissimo, d'accordissimo. Cioè, i panni sporchi, come si dice, si lavano in casa. Chi è che meglio di voi bolognesi, che vivete 24 ore su 24, cioè... Ma è giusto anche riconoscere, no? E poi qui, Leo, magari mi dai anche te conferma di quello che sto dicendo, anche a una sala stampa, no? A dei giornalisti, una maturità che magari un conto oggi è trovarsi a commentare, no, partite con senza far nome di una squadra, un conto è commentare competizioni europee, un posizione classifica come la Champions League, cioè è già è un parlare diverso, no? Cioè, ma è un vantaggio questo, quello che il Bologna poi a fine stagione raggiungerà per tutti. Cioè, oggi forse, ed è, l'ho vissuto anch'io quando mi sono trovato a vincere il campionato, cioè non mi rendevo conto realmente, a distanza di anni poi ho metabolizzato quello che è stato fatto, mi sono reso conto ed è bellissimo, Leo. Cioè, quindi dico anch'io che non vivo Bologna, però con voi, tramite voi, mi sto godendo questa posizione classica, questo momento. Immagino voi che vivete tutti i giorni, sì, quell'ambiente.
Sì, sì, anche se il noi, io ammetto, e questo, cioè, sai, Bologna è un indotto di un milione di persone, Bologna, quindi non possiamo pensare di avere un tratto unitario che ci unisce, siamo tutti uguali, no. C'è chi la vive con entusiasmo, c'è chi la vive con angoscia, c'è chi fa il complottista e così via. Siamo tutti fatti a modo nostro, anche perché il calcio invade le nostre vite, ma non è la nostra vita il calcio, no? Quindi, però ha ragione Fra a dire, immagino voi in questo momento. Noi, Fra, non eravamo abituati a questo, ma chi l'aveva già vissuto l'aveva vissuto in una vita precedente, perché sono passati 24 anni,
ecco, quindi 24 anni
e,
no?
Mezzo,
sono Leo, sono cose, no? È la storia che io ho visto, no? Che il Napoli ha fatto questo filmato documentario sullo scudetto. Ecco, il Bologna deve avere nella testa questa idea qui, cioè immaginarsi che un domani possa raccontare a una generazione
vero, quello vero, che, vero.
Che sta facendo oggi.
Guarda, quindi è proprio questo. Se c'è una cosa, fra, in questa città che accomuna un po' il bolognese, è la gratitudine verso chi gli ha dato qualcosa in più rispetto agli altri. Cioè qua si parla ancora del 99, fra, del 99, delle semifinali del 99, cioè neanche di una coppa, un campionato vinto, le semifinali del 99. Quindi quando rimani impresso, timbrato una volta nel bolognese, lo sei per sempre. Quindi hai detto una cosa giustissima.
Ma è una cosa stupenda, Leo, ed è giusto che sia così. Cioè, io, come ho detto prima, al di là di quelle che poi saranno le scelte che un professionista, un allenatore, un giocatore farà, quello che resta è il Bologna Calcio, quello che va in Europa è il Bologna Calcio, quello che ha raggiunto un obiettivo è una città intera, una tifoseria intera, una società intera. Quindi spero che anche quello, come hai detto te, perché poi esiste in tutte le città quello, diciamo, che va sempre a controvento, che capisca che c'è è arrivato il momento di godersi pienamente un risultato che per quanti anni, fra quanti anni potrà ricapitare, punto di domanda, questo non lo possiamo sapere.
Grazie, fra, io ti abbraccio, ti saluto e ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì, e buona settimana, buon weekend calcistico e buona settimana con l'organizzazione ovviamente del camp dell'FZ11, che comunque continua la tua attività settimanalmente con i tuoi allenamenti, naturalmente.
Grazie, Leo. Sì, continuiamo, oggi siamo a Prato, domani a Pistoia, Firenze, La Spezia, in Orania, su tre città, quindi bene, andremo avanti fino al 20 di maggio, poi un po' di pausa, anche perché io poi mi sposerò il primo di giugno, quindi dopo la predica ieri del prete, che ti apre un altro mondo, comunque ti fa capire che, no, sposarsi, Leo, nell'ottica, ora tocco una cosa che forse non c'entra nulla, però
no, figurati, fra, guarda, mi vengono in mente delle cose che è meglio, cioè, se voglio continuare a avere questo lavoro è meglio che sì, no, andiamo pure avanti, dimmi pure.
Nella mia ottica, diciamo, era una cosa abbastanza semplice sposarsi in chiesa, invece ti fa capire che comunque è una è una responsabilità diversa che sposarsi magari in comune o da altre parti, quindi
mi viene da darti un suggerimento, come tu prima hai dato ai bolognesi. Dimmi, facciamo pure. Goditela, ecco, cioè non pensare troppo alle
se no vai a ripi con l'ansia di peggio che ti dà un rigore,
se no il primo di giugno, sì, esatto, il 31 di maggio, ciao. Cioè non vivertela con l'ansia, delle angosce, delle responsabilità.
Il primo giugno mi sposo, quindi
si è famiglia quando c'è affetto e amore, non quando c'è un timbro, quando c'è una bolla, una firma, ecco. Io e su questo, cioè, mi batterò per sempre per questo. Grazie, Fra, ciao.
Grazie a voi, Leo, buon proseguimento a tutti.
Ciao, arriviamo tra poco con voi e con Paolo Alberti.
Quasi Gol, in collaborazione con
De Stefani, a Imola, la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz ed MG per Bologna e provincia. MG ritorna in Italia. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. De Stefani è officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart ed MG. De Stefani, a Imola in via Pola 23 e sul sito destefani.net.
Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
El capè, u carot.
Ferretti, specialisti in clima, energia e ambiente. Nella tua azienda, nel tuo negozio, nella tua casa, il clima è la chiave del benessere. Con gli esperti Ferretti troverai la soluzione più efficiente, tecnologica e vantaggiosa per rendere ogni spazio sempre più confortevole. Domotica, energie rinnovabili, climatizzazione di precisione. Vai subito su ferrettiimpianti.it.
La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
Lega Basket Serie A. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus.
Cordine, palla fuori per Hackett. Riesce a servire Schengelia. Poi attacca il ferro. Schengelia. Conclusione vincente. Ritocco Schengelia.
Domenica alle 18:15 in diretta sul canale 2. Sega Freddo Bologna. Tolomiti Energia Trento. Presentato da
Caffè Sega Freddo. Un'esperienza ricca di esperienza.
Tutto il campionato della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Sentito, a maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Bologna Automazioni. Installazione, assistenza e manutenzione per cancelli automatici e automazioni per garage.
Videosorveglianza, antifurti e infissi per aziende, privati e condomini.
Bologna Automazioni è centro autorizzato FAC installatore.
A Bargellino di Calderara di Reno in via dell'Industria 11.
Bologna Automazioni. Ora l'alternativa c'è.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Mia Office è tutto per ambiente lavoro, cancelleria, prodotti per igiene e pulizia, arredamento e complementi. Mia Office è esperienza, consulenza, servizio personalizzato. Mia Office è con te nello sport. Business partner Virtus Pallacanestro Bologna. Mia Office è una cosa tua. A Calderara di Reno e su miaoffice.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
E come alle 15.05 con Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022 per andare a chiacchierare anche con Paolo Alberti, che tra poco vado a salutare. Prima però c'è il direttore Simone Barbuti. No, ti siedi, poi te ne vai. Cuffie? Buonasera. Io non sento perché il microfono è questo. Ho alzato Skype.
Salve, salve, sì. Come va? Ciao Molla.
Grande Barbut.
Ciao Paolo, buon pomeriggio.
Ciao Leo, ciao a tutti.
C'è un appunto.
No, il Duster.
Sì, no, ma c'è un appunto.
E mi sono dimenticato quando hai fatto il 2010.
10.
Come borghese, 10.
No, preferisco quella che fa Max Giusti. L'imitazione.
Ah, okay.
Molto meglio, okay. Molto più bravo.
E chi imita?
Cioè, non hai visto quattro ristoranti fatto da Max Giusti?
Cioè, è più bravo Max Giusti a imitare Borghese di Borghese stesso? No, a imitare se stesso?
Vi invito a guardarlo a Jalapas Show. Vabbè, detto questo, ho dimenticato nel 2010 di ricordare che nasceva questa radio.
Quindi tra i fatti importanti nel mondo, Paolo, Simo ci teneva.
Ah, vedi te, siamo ancora qui.
Sì. Si arriva a Castelmaggiore.
No, la, no, No, la prima sede fu alla Carossa, sede del Fossolo 76.
D'altronde.
Radio Bologna 1 nacque lì. Esatto, come da
tatuaggio 76,
esatto. Poi da lì andammo alle Rovere, dove ti ricordi tu Molla, e poi a Castelmaggiore, esatto, di fronte alla vecchia sede della Fortitudine, via Andrea Costa.
Comodo per me,
esatto,
molto.
Poi in centro, molto comodo per Leo, scomodo per tutti gli altri.
Quello era comodo veramente, sì. La qualità della vita eccelsa, curato da Natale a Santo Stefano, però va bene.
E poi abbiamo scoperto la comodità di Borgo Panigale, che è una roba eccezionale, veramente.
Grazie Simo.
Grazie a voi.
Grande Simo.
Allora Paolo, è il venerdì della partita, mancano poche ore, mancano 4 giornate alla fine di questo campionato che vorrei durasse altre 44 giornate, e ti vorrei leggere questo messaggio, così partiamo subito a marce alte. In questa occasione mi piace giocare per primo, di venerdì, prima degli altri, perché comunque il destino è in mano nostra, e se si vince stasera si va in Europa League matematici. Ho grande entusiasmo, dice questo messaggio. Paolo, vai.
Ma l'entusiasmo certamente, siamo in Europa ed è una roba storica e inattesa per quanto mi riguarda, quindi già benissimo così. Come ho già detto altre volte, non mi dispiace per nulla giocare prima, a maggior ragione quando sono io che ho il destino nelle mie mani.
Sai perché te lo richiedo? Sai perché ho tanti messaggi su questo tema, Paolo, e voglio che lo ribadisci? Perché un conto è dirlo a marzo, un conto è dirlo a gennaio, un conto è dirlo nel mese in cui finisce tutto. Ecco perché dico, confermi quindi?
Sì, io confermo, perché comunque mi ricordo le mie aspettative, la mia percezione, no, sulla nostra squadra, ma soprattutto sulle altre, e quindi onestamente anche nei miei più grandi sogni al massimo speravo di entrare in Europa. Poi con quale tipo di competizione mi andava benissimo anche la meno prestigiosa. Quindi già lì ci sono. Ho buonissime speranze di andare addirittura nella più prestigiosa, quindi io oggi sono già contento. Poi è ovvio, siamo quarti da 4 mesi, non è che dico chi se ne frega, anzi.
Ecco, cioè, però, è quello ragazzi.
Cioè, ci punto, cioè, per carità, però comunque vada è stato un gran successo, che non vuol dire alla Malesani quindi adesso le possiamo perdere tutte, semplicemente vuol dire proviamoci, se arriva super festa. Se arriva una roba intermedia, io faccio festa comunque, perché mi ricordo la mia percezione, ma mi sembra poi quella diffusa, cioè la sensazione era: cerchiamo, pur consapevoli che l'anno scorso è andata abbastanza dritta, cerchiamo di ripeterci, poi sai mai che se ne addrizza qualcuno di più, qualcuno inciampa, forse, ma chissà. Però dipendeva molto anche dagli altri, dipendiamo dagli altri, ma il percorso del Bologna di quest'anno, anche se gli altri avessero fatto meglio, comunque è di un livello sicuramente superiore all'anno scorso, tant'è vero che a 4 giornate alla fine abbiamo già 9 punti in più, quindi cioè.
Io temo che oggi, temo che ci rimarrei un po' male a non arrivare in Champions, perché vorrebbe dire aver fatto le ultime 4 giornate molto peggio rispetto a quello che hai fatto tutto il campionato, e purtroppo cose che possono capitare naturalmente, perché parliamo di sport, però purtroppo sarebbe una storia che ho già vissuto e che non mi è piaciuta e che ci abbiamo un pochino appiccicato, quindi per me sarebbe anche importante, Paolo, toglierci questo diamine di tatuaggio un po' stantio e un po' sporco della squadra che molla nei finali. Molla, scusa, ho sbagliato, della squadra che cala nei finali.
Sì, poi non è detto che se le ultime 4 partite non tieni lo stesso ritmo è perché sei calata, sai, il calcio è fatto di episodi e quindi può anche essere che, come altre volte, non ti aspettavi certi risultati, cioè, non è assolutamente sinonimo, però a differenza di quello che è successo per esempio nel 2002, intanto, male che vada, io sono in Coppa e all'epoca invece andavo in Intertoto, che era un torneo per accedere alle coppe, quindi non sono in un preliminare, sono comunque in coppa. In più c'è, comunque siamo a 3 punti comunque da una coppa vera e prestigiosa come quella che si chiamava UEFA,
sì,
perché quello è. cosa che nel 2002 non è successa. Noi passammo dalla Champions League all'Intertoto. Poi è ovvio, ci penso alla Champions, anche perché sono onesto, con tutto l'amore che posso volere a tutti quelli che compongono la rosa, lo staff, la dirigenza del Bologna, sono anche consapevole che non so se e quante volte mi ricapita di essere in lista per la Champions, sì, nel senso che per l'Europa, sì, posso sperare, ma per i primi 5 posti o 4 se torneranno tali fra qualche anno non so se mi ricapita, perché si devono incrociare delle grandi performance del Bologna, del Bologna e delle orrende performance degli altri. Quindi è ovvio che la vivo un po' come un'occasione, non dico unica, però talmente rara che ci terrei. Però non ho, cioè, ecco, quel 5 maggio il terrore concretizzatosi è stato dal sogno all'incubo. Quest'anno è dal miracolo al sogno, e allora sarebbe una retrocessione più assorbibile per quanto mi riguarda, poi.
Ah no, ma qua tutti parliamo ovviamente, credo, ragion veduta, però non dovendo sottolineare sempre che ognuno parla per se stesso, ovviamente, quindi certo.
Sì,
non,
certo.
No, ma non abbiamo la pretesa di inculcare le nostre opinioni nella testa di qualcun altro, però facciamo radio e quindi un pochino la divulgazione dei nostri pensieri, la contezza di quello che diciamo, insomma, credo sia abbastanza all'ordine del giorno. Buongiorno, vincere stasera significa tantissimo, dice quest'altro ascoltatore. Metteresti un punto definitivo sulla classifica. Per me è l'ultimo vero grande scoglio. Le ultime 3 gare le giocheremo a quel punto più spensierate. Paolo.
Ma secondo me finché non sei in Champions dispensierato il Bologna non avrà nulla. Di sicuro vincere stasera ha significati enormi, fate voi in che ordine, però intanto, come dicevo prima, con 3 punti in più te sei in Europa League, non sei più in Conference ma sei in Europa League, e già sei nella seconda e non nella terza coppa, proprio aritmeticamente. In più ti avvicini, cioè dopo in 3 partite devi fare 3 punti. Sempre che poi gli altri tengano il ritmo, perché poi basta che gli altri inciampino e si abbassa quella quota. Quindi è ovvio che oggi ha un peso, la vittoria avrebbe un peso che non dico che si deve andare in piazza a festeggiare, ma insomma ci assomiglia abbastanza.
Io ammetto che la partita di stasera, se il Bologna dovesse vincerla in qualunque modo e maniera, quindi dominando oppure con un colpo di chiappe alla Margheritoni su calcio d'angolo all'ultimo minuto, per quanto mi riguarda sentirei che è fatta. Proprio non, cioè, non me ne frega, sì, niente della scaramanzia, non me ne frega niente della scimmia sulla spalla, sentirei che è fatta, non lo direi, ma lo sentirei dentro.
Quindi oggi me lo confermo. Nel caso, oggi proprio anche l'aritmetica a quel punto, dai, porca miseria, perché a quel punto sei a 3 punti da una matematica nel caso in cui gli altri vincano sempre, cioè insomma va bene che anche nel 2002 si è incrociata l'unica combinazione possibile eccetera eccetera, però credo visto che anche quanto spendono, sì, gli altri durante la settimana, cioè ieri per Atalanta e Roma sono stati 90 minuti intensi.
Ora, tremendi.
Non è per gufarli, però questi ogni 3 giorni hanno quella roba lì, e in più si devono incontrare fra di loro, e poi la Roma c'ha anche la Juve, cioè insomma non è per gufare gli altri, perché voglio andarci con le mie forze, però insomma dai, con 3 punti stasera sì, veramente Teo, mi sentirei molto molto con la sigla Champions nelle orecchie.
Teo la gira dall'altra parte, Teo dal Fossolo proprio, e dice: certo che giocare prima può aiutare a mettere pressione. Vi ricordate quando nel 2018 i giocatori del Napoli videro la Juve vincere con l'Inter, crollando poi il giorno dopo con la Fiorentina? Quindi lui la mette nell'ottica degli altri, non soltanto nell'ottica tua. L'avevi già fatto anche tu prima, Paolo. Aggiungo una cosa io: se tu dovessi vincere questa sera, secondo me non diventi più l'obiettivo di nessuno, perché diventa disarmante il fatto che non sei mai stato raggiungibile da quando sei in Champions. Non sei quella squadra che da 3 mesi, come dicevi tu Paolo, 3 mesi qualcosa, una volta è quarta, una volta è sesta, poi torna a essere quarto, una volta è quinta. Da quando siamo quarti, siamo quarti.
Sì, 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 io non credo che metteremmo tanta pressione su Roma e Atalanta, Cioè, a me sembra che già oggi Roma e Atalanta, cioè, se tu li intervistassi nel privato, liberi di dire quello che vogliono, secondo me stanno pensando a una gara fra loro e magari abbiano circolettato con un pennarello rosso la sfida tra loro due, più che pensare al quarto posto del Bologna. È ovvio che se in più il Bologna il venerdì scappa così in avanti, lo diciamo che lo certifica, ecco, questo mi pare abbastanza evidente. Io ne facevo più un discorso relativamente a me, perché se, che cavolo non so, oggi ci fosse la partita della Roma e magari toccoferro la Roma vince, io sto peggio a giocare dopo, invece gioco prima io che sono davanti e quindi detto io l'andatura, ecco.
Vocale.
Ciao ragazzi, per me quella di stasera sarà la gara più difficile delle quattro che ci aspettano. Poi non so se questo sia dettato dall'ansia del tifoso, della passione, magari lo dico per tutte le altre anche, però ad oggi, se dovessi scegliere la partita più complicata, direi questa, ancora più di Napoli, ancora più della Juventus in casa. Ciao.
Paolo, normale che un tifoso la pensi così perché è la prima partita che viene, oppure c'è anche un sottotesto, ovvero andiamo a Torino dove abbiamo perso 6 delle ultime 8 partite?
Non lo so, allora per il tifoso sicuramente è normale, penso che con questo tipo di campionato, di ritmo, di percorso sia anche per i giocatori così, ma una volta fischiato, cioè al triplice fischio di stasera, immagino che loro ritengano la più importante quella di Napoli e poi quella con la Juve. Dal punto di vista puramente tecnico, aritmetico, delle motivazioni, è importante, scavallata quella, dopo hai due partite con avversari più di prestigio, però forse, come diceva l'ascoltatore, più abbordabili, un po' per la tua classifica, un po' perché bisogna vedere anche come ci arrivi, come ci arrivano loro, cioè che Napoli incontreremo. Una Juve già dentro la Champions, la penultima, viene qua a dar battaglia o è più affrontabile di un Torino in casa? Cioè, capito, è difficile fare ragionamenti di questo tipo. Di sicuro la partita di stasera la sento e parecchio, e penso che la sentano anche i calciatori, e ben venga quel puntaccio che abbiamo preso domenica, perché ancora una volta ci si era addrezzato una partita che in annate diverse, identica, non la vinci mai, non la pareggi mai.
La stessa annata dell'anno scorso, Bologna-Monza 0-1. Ti ricordi quel Bologna-Monza 0-1 che siamo ancora qua a chiederci cosa è successo, per quale motivo? Bologna-Empoli 0-1, non abbiamo fatto quei due punti che sono quelli per cui non siamo andati in Europa, per dire, no? Ecco, vabbè. Di cosa ci parli, Paolo, tra poco nel tuo almanacco?
Tra poco dell'anno 2012 e della stagione 2012-2013.
Con il Gila che si è appena salvato col Genoa, peraltro, quindi...
Esatto, e la partita sarà Bologna-Fiorentina, esordio di Lazarus.
Bella, è vero, arriviamo subito.
Uè, tanta roba, tanti sconti.
Ganzissima tutta questa scelta.
Eh sì, hai l'imbarazzo della scelta. Alla Coop con i prezzi Pop, le grandi marche ti aspettano con tanti prodotti scontati fino al 50%, fino al 15 maggio, perché una spesa di qualità deve essere per tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
Questa sera voglio un aperitivo coi fiocchi, con tanti stuzzichini e cocktail. Poi ho voglia di ascoltare della buona musica dal vivo. Questa sera voglio divertirmi.
Ehi, rilassati, divertirsi non è un dogma.
Certo che lo è, se andiamo al Dogma Pub. Da giovedì a lunedì, Lara ci aspetta dall'aperitivo in poi, con stuzzicherie, piadine con selezioni di affettati e formaggi. Tutto accompagnato da cocktail e ottime birre. E poi la serata continua con DJ set e musica live.
Dogma Pub, in centro a Crevalcore, in via Perti 42, e su Facebook e Instagram.
Taglia, cuci, toppa, ritaglia, ma si strappa!
Caro, alla tappezzeria della nostra auto serve molto di più di un rammendo, non è mica un calzino bucato.
Hai ragione, per fortuna che c'è Tappezzeria Bracci. Da oltre 60 anni riparano tappezzerie di auto, moto, camper, nautica, poltroni e divani, con esperienze e materiali di prima qualità.
Tappezzeria Bracci, a San Lazzaro di Savena, in via Cicogna 75, zona artigianale Cicogna.
Info allo 051 54 83 56, bracciermanno.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Le 15:21, Leo Vicari, ma soprattutto Paolo Alberti, che vado di nuovo a salutare. Ciao Paolo. Paolo, ci sei? Eccolo.
Io ti sento.
Ecco, molto bene. Paolo, allora, comincia a raccontarci cosa capitava nel mondo attorno a te nel 2012-2013.
Allora, la stagione 2012-2013 è una stagione, diciamo così, interlocutoria, che però, avendo già maturato oltre 30 anni di stadio, insomma, qualche nube abbastanza densa che si avvicina in fretta, io la colgo, nuvole nere, però possiamo dire che è ancora interlocutore la situazione e il mondo che ci circonda, per quanto l'anno sia, come dicevo, interlocutorio, non è che si fa mancare purtroppo le sue consuete tragedie. Infatti il 2012 è per esempio l'anno della Costa Concordia, quindi l'incidente all'Isola del Giglio con 32 vittime e tutte le polemiche sul comandante Schettino. È anche l'anno a gennaio in cui si addensa una perturbazione glaciale sull'intera Italia e sull'Emilia Romagna in particolare. Infatti veniamo sommersi dalla neve, dal ghiaccio per 10 giorni, siamo sotto zero e imbiancati completamente, e soprattutto per le nostre zone è purtroppo l'anno del grande terremoto nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Rovigo, e quindi anche delle province, anche i paesi di provincia, della provincia di Bologna, che a distanza di pochi giorni, con due scosse di magnitudo attorno al 6.0, fa tremare la bassa padana, diciamo così, causando vittime, feriti e la tragedia, insomma, che conosciamo. E nel 2012 c'è anche, a livello, restando nelle catastrofi naturali, l'uragano Sandy, che sconvolge la costa atlantica, in particolare il New Jersey e New York. Sempre in America, in Connecticut, c'è una nuova strage che insanguina un liceo nella cittadina di Newton. E diciamo che, per fare un riassunto del 2012, diciamo così, i Maya non ci avevano proprio preso bene bene, cioè il mondo non è finito, però insomma la sua bella dose di sfighe sono comunque capitate. Nella musica l'evento più straordinario e più significativo dell'anno, ahimè, è il Gangnam Style, il tormentone che ottiene oltre 1 miliardo di visualizzazioni con annesso balletto. Esistono fortunatamente anche cose un pochino più serie, come i successi di Pink, di Sia, l'ipnotica One Day di Asaf Avidan. Al cinema ci sono grandi film in quell'anno, da The Impossible al Sospetto, Lincoln, Django Unchained. Io però, che come al solito ho gusti di nicchia con la N, vi segnalo e vi consiglio 7 psicopatici, che è un film a episodi che è, secondo me è assolutamente geniale, in particolare uno brevissimo che dura 1 minuto e mezzo, cioè, vabbè, non spoilerò niente, cercatevi 7 psicopatici.
Io non ce l'ho proprio questo, non ce l'ho, adesso vado a cercare davvero.
7 psicopatici è bellissimo. C'è poi il racconto breve a cui facevo riferimento, che è una sorta di favola, leggenda, legata a un rabbino, cioè è veramente bellissimo. Dopodiché, se invece passiamo dal grande schermo al piccolo schermo, alla TV, come sappiamo, lo dico ormai da diverse puntate, ormai l'offerta televisiva è enorme e poco riassumibile, allora faccio veramente una selezione estrema fra le cose che partono nel 2012. Tra le trasmissioni ci sono Vita al limite, che fa diventare una star internazionale il medico Nosaradan, Tale quale show, The Apprentice con Briatore, però anche la saga di Airport Security, che ha reso poi viaggiare in aereo una cosa molto rilassante, insomma. Nello sport ci sono grandi rassegne internazionali, internazionale come per esempio gli europei di calcio, in cui di nuovo vince la Spagna a chiudere un quadriennio di successi con due europei e un mondiale, che batte in finale l'Italia di Prandelli, e poi ci sono le Olimpiadi a Londra, dove l'Italia conquista dei successi specialmente nei classici sport minori che ci danno medaglie, ovvero la scherma e il tiro a volo. Se invece sposto l'obiettivo su me stesso, mi riallaccio all'uscita di Anche gli orsi faranno la guerra, perché nel 2012 personalmente poi ne subisco o comunque ne cavalco le derive di questa uscita. Infatti sono per la prima volta nel 2012 ospite al Salone del Libro di Torino, quindi il grande evento, ed è un po' più facile andarci quando viene pubblicato da Rizzoli, quindi da una grande casa editrice,
un po' di più,
e io ci vado. Sì, rispetto ai piccoli editori di prima, e io ci vado in concomitanza con l'ultima partita del campionato scorso che ho citato la volta scorsa, quindi quel Parma-Bologna inutile che non ci cambia la classifica, ma soprattutto in concomitanza col ritorno dopo Calciopoli allo scudetto della Juventus di Conte, cosa che tornerà dopo in questo mio racconto. Faccio notare che io sono scrittore, ma non sono scrittore cioè non campo solo di scrittura, quindi per andare a un salone, a una grande edizione del Salone del Libro di Torino, devo alzarmi all'alba, farmi 300 rotti chilometri, centellinare la mia agenda e poi programmare di tornare indietro a un orario consono per poi lunedì essere di nuovo in ufficio, cioè io non è che lo faccio per lavoro e ci campo e basta. Due ricordi sono quelli che mi fisso maggiormente di quel giorno di esperienza. Il primo è l'osservazione abbastanza sconfortata e sconfortante del panorama umano che incrocio al Salone del Libro di Torino, in particolare di una tipologia, una categoria che incontro e delineo al Salone del Libro di Torino, ma che a Bologna conosco bene e a Bologna ha trovato un proprio habitat naturale, tipo le foreste di bambù per i panda.
Sì.
Ovvero il radical chic.
Allora, è un argomento che tenne banco l'anno scorso qua.
Esatto, ed è giusto riprenderlo in questi 40 anni di storia. Allora, per definire, allora, non è necessario frequentare i grandi eventi letterari e attraversare i padiglioni di Torino con la supponenza di un nobile prussiano e la faccia da stronzo annoiato per essere un radical chic, però aiuta molto. Sarà che io quel giorno ho un po' la luna storta, perché appunto sono lì di fretta, stanco, eccetera eccetera, però è anche vero che tutte le volte che mi arriva lo stand Rizzoli davanti uno di questi tipi, io provo a essere il più aperto possibile, però ho di fronte a me un prototipo umano, un luogo comune, non una persona. Sia chiaro che non mi faccio nel viaggio dello scrittore, non ho una carriera vera e propria da scrittore, però faccio notare appunto che io sono lì, cioè io lavoro tutta la settimana, mi alzo all'alba, vado lì, sono allo stand Rizzoli in cui c'è un mio libro pubblicato da Rizzoli e poi dovrò tornare a casa e sono a tua disposizione, tua di te radical chic che viene a trovarmi. Tu invece mi fai con molta disinvoltura, mi fai notare che sei tu quello che sta producendo uno sforzo immane, un grande sacrificio in una vita in cui sostanzialmente non hai quasi un cazzo da fare. Infatti ti aggiri per i padiglioni strascicando i tuoi passi, ti soffermi con un fare molto critico negli stand di letteratura uzbeka, quelle robe lì, e poi vieni da me e sei tu che mi guardi dall'alto in basso, perché il vero radical chic in effetti è un po' così, cioè è scazzato per posa, sofferto, sfaccendato per scelta, di solito ha alle spalle una famiglia con delle garanzie economiche molto solide, ancora meglio se ha un antenato con un passato artistico, ha una cultura molto grande, ampia e ben alimentata, ma che lui applica strumentalmente solo alla propria ambizione di essere un fancazzista, frequenta i salotti giusti della politica, dell'imprenditoria, ha un presenzialismo utilitaristico spintissimo e nella sua vita può optare per una serie quasi infinita di scelte, cioè lui può candidarsi alle elezioni comunali, magari in una lista indipendente, avere in tasca una tessera da pubblicista o un contratto per una qualche regista di rivista di nicchia, potrebbe gestire un blog, organizzare un corso letterario, oppure potrebbe essere proprietario di una bottega salutista. Insomma, dipende da come gli gira e secondo quello che gli va al momento, sempre sfruttando i privilegi di casta. Quindi quando viene di fronte a me, che appunto mi sono alzato all'alba e sono lì a presentare il mio libro, mi fa notare, soppesando, maneggiando il mio libro come se stesse maneggiando una merda, che io non ho nessun interesse nel suo grande mondo, cioè non gliene frega un cazzo di chi sono e di che cosa ho scritto, è lì quasi per obbligo, indossa con grande noncuranza e una finta modestia un maglioncino di cashmere, una giacca inglese un po' spiegazzata, ha i piedi in genere uno scarponcino che richiama un po' quelli che avevano i fanti nella Grande Guerra, quelli da trincea, però il suo è fatto a mano ed è costa circa come una vacanza 5 stelle, probabilmente è venuto lì al Salone del Libro in bici perché è molto ambientalista come scelta, sì, e poi perché lo fanno anche tutti, sì, gli altri radicali,
sì, sì, però è di Torino,
aspetta, sì, sì, esatto, però lui è di Torino, esatto, sì. E insomma, quando io me lo incontro sono io quello che si sente guardato appunto dall'alto in basso e non viceversa. E alla fine dell'incontro, in cui ho spiegato di che cosa parla il mio libro, è lui che alla fine mi dice: guarda, nel caso, se faccio una delle mie iniziative culturali ti faccio sapere. Cioè c'è questa inversione dei ruoli. Ora ripeto, non voglio essere osannato come autore, però in teoria sono io quello che ha pubblicato un libro, non sei tu che non fai un cazzo che dovresti farti il ghiaccio. La seconda tragedia che capita in quel giorno è che io, come tutti i maschi alfa che conosco, sono dotato di un buon, sì, senso dell'orientamento, e in ogni, okay, caso rifiuto qualsiasi tipo di aiuto nel cercare una strada, cioè non nel 2012 non ho navigatore,
benissimo,
in macchina,
capisco,
non chiederò neanche sotto tortura indicazione. Quindi io, una volta uscito finalmente dal Salone del Libro di Torino per prendere autostrada e infiondarmi a Bologna perché dopo devo lavorare il giorno dopo, vado in tutto cercando i cartelli verdi dell'autostrada, così facendo, senza chiedere appunto informazioni, indicazioni, sì, finisce che mi perdo e il problema è che io sbuco dopo una coda immensa in una laterale praticamente a 200 metri da Piazza del Castello e sono in mezzo al corteo dei tifosi juventini che festeggiano lo scudetto Immobile, ah, e lì ci passo due orette. Quindi immaginatevi uno un po' scoglionato che ha dovuto, sì, parlare con dei radical chic per qualche ora, che non vede l'ora di essere a casa per mangiare e andare in branda, che invece deve assistere con grande livore alla festa scudetto per la Juve che torna a vincere lo scudetto. Questo lo dico perché per alcuni, quando insomma si fa una chiacchierata, pubblichi liberi, che figata, ecco, sì, non è sempre una figata essere scrittore in certi momenti.
Sì, sì, con lavori in radio a me lo dicevano. No, lavori in radio, che figata, che fortuna. Guarda, un lavoro come un altro, cioè, nel senso, sì, anche il pubblicare libri è a volte un impegno come un altro. Però Paolo, come hai detto, poi il giorno, esatto, dopo, poi il giorno dopo non avevi niente da fare, no? Ecco.
Esatto, se sei in radical chic è una figata, se sei uno che invece poi lavora, meno. E a proposito, non ci siamo messi d'accordo, però Leo è un'ottima spalla. A proposito degli altri miei ricordi del 2012 a livello personale, c'è appunto la radio, perché il gruppo degli Ultras, che hanno da qualche anno, come avevo già ricordato, la trasmissione Ultras, dopo un breve intermezzo a Future Show Station, approda nel 2012 a Radio International, all'epoca Radio
International Bologna, esatto, sì, sì,
esatto, radio abbastanza di riferimento per lo sport cittadino all'epoca. La trasmissione, mentre prima era una trasmissione che aveva veramente interlocutori da ogni angolo della curva, tende a divenire un pochino più concentrata sulla parte centrale della curva, i gruppi centrali della curva, tant'è vero che non ci chiamiamo più la curva al centro ma balaustra centrale. Io, seppur non faccio parte di quel gruppo lì, vengo designato come conduttore, anche se forse il termine non è proprio appropriatissimo,
sì,
e devo dire che,
sì,
quella trasmissione che va in onda a metà settimana in orario aperitivo ottiene un inatteso successo, cioè ci seguono in tanti, incominciamo a, perché non abbiamo cambiato il format, si parla solo di affari nostri, non si parla di 4-2-3-1 o roba varia, però ci imponiamo un po' l'attenzione del pubblico e purtroppo diventiamo anche abbastanza protagonisti, perché proprio tramite anche il tam tam mediatico della radio i gruppi ultras della curva Andrea Costa nel 2012 credo che diano una delle prove più alte della storia dell'Andrea Costa, quando in occasione del terremoto si scatena una catena di solidarietà lanciata e gestita appunto dalla curva Andrea Costa a supporto delle popolazioni colpite, che è veramente enorme, cioè chiamiamo a raccolta tutti, facciamo una raccolta di generi di prima necessità che ottiene successi mostruosi, li portiamo direttamente, presidiamo il territorio, eccetera eccetera. In più noi sappiamo, penso che sappiamo fare il nostro, condurre e intrattenere sui nostri temi per un'ora, però ci manca la competenza tecnica. La radio a quel punto decide che serve qualcuno che tecnicamente ci mandi in onda, perché noi non sapremo mai che tasti pigiare.
Ha scelto il meglio di quello che aveva, proprio la creme della crema ha scelto, sì.
Esatto, e infatti noi la prima volta che entriamo in quello studio c'è un ragazzo lì in un angolo, nella poltrona d'angolo, in un posto in cui io non vorrei mai stare, perché è il posto, è l'angolo più lontano dall'ingresso
e dalla fuga,
e entrano mediamente 7-8 ultras che non ho mai visto, e questo ragazzo è assolutamente accogliente, molto cordiale, molto empatico. Ovviamente noi facciamo un po' così balotta, lo coinvolgiamo con la rudezza tipica, cioè lo serviziamo un po',
sì,
però
un po' preserviamo, sì,
sì, preserviamo comunque l'uso delle mani, perché appunto sennò poi non riusciamo a andare in onda, eccetera eccetera. Fatto sta che nasce un bel rapporto, ci dicono che si chiama Leonardo Vicari, ma in realtà si chiama Leo, cioè che tutti chiamano Leo, quindi noi ci adeguiamo, e a quel punto diventa sostanzialmente una sorta di componente aggiunto alla balotta della balaustra centrale, che in quegli anni comunque insomma sono state esperienze e trasmissioni che, per quanto mi riguarda, a livello di ricordo personale ho molto nel cuore, e che ha un riverbero comunque sull'attualità, nonostante siano passati 12 anni, perché se sono qua a dire 2-3 stronzate ogni settimana, la stessa persona è quella che mi ha coinvolto,
sì,
questa roba.
Ecco,
gli attribuisco i giusti meriti o le doverose colpe, insomma. Dopodiché si può parlare della stagione 2012-2013 del calcio.
No, grazie Paolo, però ci tengo a dire una cosa, proprio perché non ci siamo messi d'accordo. Proprio quando parlavate, avete fatto quelle 3-4 puntate solo improntate sul terremoto e sugli aiuti, mi avete insegnato a posteriori, ovviamente, una grande cosa, ovvero io pensavo, ma perché stanno facendo una trasmissione su cose che la maggior parte delle persone che li ascoltano potrebbe non capire o non digerire per un'ora intera, no? Perché voi quel mese lì avete parlato solo di quello, e invece mi avete insegnato che in radio, se tu sei il conduttore di una trasmissione, quindi se non sei uno che fa un telegiornale, no? Ma se conduci una trasmissione, quindi non uno spazio informativo, devi portare te stesso. Poi nel portare te stesso c'è la tua professionalità, il rispetto che hai dell'emittente, il rispetto che hai di chi ti ascolta, il rispetto che hai di te stesso, e declinare certi argomenti come lo faresti tu, ma nel modo in cui va fatto. Però mi avete insegnato una cosa che probabilmente nei 12 anni precedenti di radio io non avevo capito, oppure era molto sotto la cenere.
Guarda, non ci sono particolari meriti, nel senso che siamo stati noi stessi, forse anche per l'incapacità di essere altro, però era la condizione base che fosse Radio International o adesso Nettuno Bologna 1 o precedentemente appunto Radio eccetera, la condizione era noi veniamo a fare la nostra ora, però niente messaggi su meglio di Christiansen, sì, eccetera, okay. Perché a noi non ce ne frega niente, prima cosa. Secondo, abbiamo la nostra modalità e ritenevamo importante far conoscere anche un versante magari meno conosciuto ma molto più civile e civico, nella particolare occasione il fatto di ripetere le cose e dare delle indicazioni molto precise, perché era un'emergenza e ci serviva che un certo coordinamento di chi generosamente voleva darci una mano per quanto possibile, pensavamo fosse la, come dire, l'unica via possibile, e fu onestamente un successo clamoroso, non so se strabiliante o meno dato gli interlocutori, però insomma portammo giù tipo 10-15 furgoni.
Un bel ricordo in generale. Paolo, devo andare in pubblicità, grazie. Perfetto. Comunque arriviamo e parliamo della partita.
Serie A Team. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
Salma Kers dalla sinistra, andrà col destro, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore, parte in questo momento il belga e trova direttamente la porta con una soluzione.
Questa sera alle 20:45 in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino-Bologna, presentato da
Interauto, concessionaria Subaru e Mahindra e officina multimarca. Fanno anche noleggi a lungo termine di tutte le marche. A Villanova di Castenaso in via Tosarelli 279.
Tutto il campionato del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
Quando si lavora con l'elettricità bisogna prestare attenzione. Ah, per questo è necessario rivolgersi solo a veri professionisti, come Polisi Costruzioni Elettriche. Da 25 anni specializzati in impianti civili e industriali. Mettiamo a vostra disposizione un team di tecnici progettisti, installatori professionisti e programmatori di domotica in grado di soddisfare ogni esigenza. Fotovoltaico, illuminazione e sicurezza. Polisi a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
Vorrei una compagna per la mia auto, un'amica che al bisogno sappia rigenerarmi.
Nuova carrozzeria Levante, la compagna della tua auto che ci sa fare con tutte le compagnie.
Compagna o compagnia?
Compagna, in caso di sinistro, qualunque sia la tua compagnia assicurativa, ti gestisce il sinistro e l'indennizzo senza anticipo.
Nuova carrozzeria Levante, carrozzeria, servizio officina meccanica e vendita e montaggio gomme. A Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e senza impegno.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con Monge Monoprotein. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita con ingredienti funzionali e superfood. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Gianni, anche tu a guardare questo cantiere?
Bello, eh?
È bello, sì. Hai visto che bella betoniera e quante attrezzature moderne.
Eppure efficienti. Mi ha detto un operaio che sono quelle di Ames.
Mi fan tornare voglia di lavorare.
Va là, Gianni, non esagerare.
Ames, attrezzature edili e stradali. Tutto per aziende del settore edile e per privati esigenti. Dal 1978. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it.
Ho sentito trentenni kick, ho pensato sarà così. Ma quando sono arrivato è stato così. Festeggiamo 30 anni sempre, più di quanto ti aspetti. Più moda, più decorazioni, più articoli per la casa, più accessori, più kick.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ancora con Leo Vicari, ma soprattutto con Paolo Alberti, andiamo velocissimamente a farci raccontare fino alle 16 la partita, beh, di quel San Valentino, se non sbaglio, era quel Bologna-Fiorentina con l'esordio di Lazaros in Christodoulopoulos in maglia Bologna. Paolo, allora, hai scelto questa gara per l'annata 12-13.
Sì, esatto. Allora, stagione 2012-2013, dicevo prima che è una stagione interlocutoria e da tanti punti di vista è proprio così. Però voglio ricordare che noi solo due anni prima ci siamo visti salvare in extremis a tre giorni dal fallimento dalla cordata con Zanetti, poi Guaraldi, Pavignani, eccetera, eccetera. Arriva l'estate 2012, dopo quella bellissima stagione da 51 punti con la cavalcata con Pioli, e siamo già, appunto, dopo due anni, per chi la sa e la vuole leggere, nella situazione in cui mi pare evidente che le casse societarie siano abbastanza corto e occorre andare di Lima ancora una volta. Chi ha, appunto, come dicevo prima, più di 30 anni di esperienza da queste situazioni sa bene che forse non nell'immediato, ma prima o dopo la tempesta arriva. Fatto sta che quell'estate lì sul mercato c'è una vera e propria rivoluzione, ma appunto è una rivoluzione fatta a ribasso, come già abbiamo vissuto negli anni precedenti. Allora, intanto viene ceduto Gilè in porta e nel ruolo di portiere viene preso in prestito Curci, che non è esattamente in cima alle classifiche di rendimento per ruolo. In difesa ci liberiamo di chiunque possa avere un'offerta credibile o un ingaggio che non sta più a budget, e andiamo a prendere invece chi è molto accessibile dal punto di vista economico, con le solite formule prestito con proprietà, svincolo, eccetera, eccetera. Tra queste, per esempio, c'è il ritorno di Natali come centrale, c'è il laterale Motta. A centrocampo idem come sopra, e quindi arrivano Pazienza, arriva Guarente, arriva un giovane spagnolo vendutoci come il nuovo talento della cantera del Barcellona, ovvero Tal Riverola. E in attacco il disastro, nel senso che intanto Di Vaio va in Canada e quindi noi siamo senza colui che in quattro anni di peso ha sostenuto il nostro attacco. Poi, visto che gli inglesi pagano bene, cediamo Ramirez con tutta la pantomima del presidente che lo imita, e a quel punto ci rimane come talento puro Diamanti. Speriamo in un'acqua fresca che come riserva ha fatto bene. Arriva in prestito Gabbiadini, arriva in prestito Pasquato, e per fortuna che, vista la non troppa fiducia in questo tipo di attacco, sempre in prestito prendiamo un vero pezzo da 90, ovvero Gilardino. Ora, la squadra in sé è ovvio che è una squadra da salvezza abbastanza agevole, però, come dicevo prima, gli unici che hanno del talento, Diamanti a parte, sono in prestito. Fatto sta che inizia la stagione, noi superiamo con qualche difficoltà il primo turno di Coppa Italia col Varese, il campionato inizia in maniera agghiacciante, cioè perdiamo a Chievo e poi in casa col Milan il giorno in cui nel finale debutta appunto Gilardino. C'è un pessimismo abbastanza diffuso che deflagra totalmente dopo i primi 45 minuti della terza giornata, cioè a Roma contro la Roma di Zeman, quando siamo sotto 2-0 solo perché gli astri sono particolarmente favorevoli, perché in quel primo tempo, se la Roma è in vantaggio 5-0, non ruba niente. Poi nell'intervallo succede una di quelle stranissime svolte che il destino ogni tanto nel calcio mette sulla strada delle squadre. Usciamo dagli spogliatoi rinfrancati, Gilardino fa doppietta, in mezzo segna Diamanti, facciamo una rimonta assolutamente incredibile dopo i primi 45 minuti e vinciamo a Roma 3-2. Facciamo due pareggi abbastanza incolori, perdiamo a Siena, però poi strapazziamo 4-0 in casa il Catania, ed è l'occasione in cui assisto, tra le mille cose strane che ho visto in questi oltre 40 anni di stadio, assisto a una delle più fantozziane, ovvero a un atleta, in particolare a un portiere, che si strappa esultando per un gol, cioè Curci deve uscire in barella perché ha un gol di Gilardino, esultando si strappa. Quindi, insomma, dimostra anche di avere una forma fisica abbastanza approssimativa. Sì. Nelle successive sei partite otteniamo un punto con l'Udinese e poi perdiamo continuamente e in ogni modo possibile, tant'è che dopo 12 giornate abbiamo solo 8 punti in classifica, e incomincia ad accendersi più di una lampadina sulla lotta per la retrocessione. Sappiamo reagire, ne conquistiamo 7 punti nelle 4 gare successive e ci aggiungiamo pure il passaggio di turno in Coppa Italia contro il Livorno, e quando sta arrivando Natale scartiamo sostanzialmente un doppio regalo a grande sorpresa nel giro di 3 giorni a Napoli. Prima in campionato, quando passiamo in vantaggio a Napoli con Gabbiadini, il Napoli pareggia e poi va in vantaggio e sembriamo spacciati, però a una manciata di minuti dalla fine, prima Conè inventa uno dei gol più iconici e belli degli ultimi 50 anni con quella semirovesciata tipo figurine Panini, poi Portanova addirittura sigla il sorpasso e vinciamo 3-2 anche a Napoli. 3 giorni dopo in Coppa Italia sono i napoletani a passare in vantaggio, però Pasquato e poi ancora Conè ci fanno passare il turno anche in Coppa Italia. Ci sarebbe tutto per festeggiare, essere esaltati, però noi sappiamo essere sempre molto misurati, quindi chiudiamo l'andata perdendo 2 gare consecutivamente, chiudiamo l'andata a 18 punti, che è abbastanza miserevole dopo averne fatti 51 l'anno prima, però in quella A di scarsissimo livello è comunque una quota che ti tiene, insomma, ti fa galleggiare appena sopra la zona retrocessione. Come è successo abbastanza spesso in questi ultimi anni che ho descritto, nel ritorno aumentiamo un pochino il ritmo all'inizio, prima però dobbiamo giocare un prestigiosissimo quarto di finale di Coppa Italia a San Siro. Si va a San Siro, appunto, si va con l'Inter, il Bologna gioca una partita gagliarda, però in cui fra l'altro tra i migliori c'è un contestatissimo Motta, cioè il laterale Motta, che quell'anno fu contestato da tutti come rendimento, però in quella partita fu eccezionale.
Ti ricordi, Paolo, che c'era il detto che c'era il dualismo Motta-Garic, che quando giocava uno volevi che giocasse l'altro, chiunque fosse dei,
sì,
due.
Esatto. Ecco. esatto. Fatto sta che l'Inter dimostra la sua superiorità e va avanti 2-0, però quasi miracolosamente, giocando appunto, come dicevo, una partita molto gagliarda, il Bologna non molla e con un 1-2 micidiale, una serie ravvicinata micidiale, prima Diamanti e poi Gabbiadini ci portano sul 2-2 e si va ai supplementari, nei quali il Bologna sembra la squadra che in quel momento ne ha di più, che costruisce meglio, che se la sa, insomma, ce la stiamo giocando e abbiamo la semifinale lì a un passo sostanzialmente. Purtroppo non segniamo il 3-2 e sull'ultimo calcio d'angolo al 120esimo, dopo aver assistito a un portiere che appunto si strappa esultando per un gol di Girardino come Curci, osservo un portiere che si siede, infatti agli arbitri su quel cross su cui stacca Ranocchia, non so perché, però lui si siede per terra, tipo da Cinni quando eravamo stanchi al campetto ci sedevamo per terra, lui fa uguale, quindi Ranocchia colpisce di testa al 120esimo, è 3-2 per l'Inter, noi purtroppo usciamo dai quarti di finale di Coppa Italia in quel modo. In campionato invece nelle prime 4 giornate perdiamo col Milan, ma poi battiamo Chievo, Pescara, facciamo un 3-3 incredibile con la Roma. Nel frattempo nel mercato di gennaio arrivano dei grandi investimenti, spero che sia chiaro,
sì,
il
nome ironico,
ovvero il difensore brasiliano Naldo, l'attaccante hipster Moscardelli,
attaccante hipster,
sì, vabbè, oh, è così, e poi tra questi rinforzi, chiamiamoli così, arriva appunto un centrocampista greco che si chiama Christodoulopoulos di cognome, si chiama Lazaros di nome e per ovvi motivi di rapidità e per non impapocchiarsi con la pronuncia chiamiamo appunto tutti Lazaros. Esordisce a febbraio in una partita contro la Fiorentina, lo stadio è freddissimo e semideserto, nel senso che il Bologna è appunto in quella posizione sopra la zona retrocessione, teoricamente abbastanza tranquillo. La Fiorentina è in un'ottima annata, chiuderà quarta, la Fiorentina per intenderci di Montella, che sembrava il nuovo guru, sì, del calcio mondiale. Lo stadio appunto è abbastanza deserto, io ho il classico atteggiamento che in quegli anni ho allo stadio, più o meno nello stesso periodo, cioè a febbraio, ovvero fra un po', fra qualche giornata, 2, 3, 4, quello che sarà, possiamo dirle di averla sfangata. Dopodiché so che non succederà più niente, quindi siamo già in clima pre-vacanziero a febbraio. Insomma, dai, facciamo qualche altro punto, poi sappiamo che da marzo in poi pensiamo l'anno prossimo. E penso che lo pensino in tanti, tant'è vero che appunto lo stadio è semideserto. Fatto sta che il Bologna in quella gara approccia la partita anche con un piglio abbastanza deciso. Diamanti piglia subito un palo abbastanza sfortunato, la Fiorentina dal canto suo, per la sua forza, fa un'azione tutta di prima, mi ricordo, con Cuadrado che sbaglia un gol alla destra, non solo davanti, davanti alla porta vuota, eccetera. Insomma, c'è un sostanziale equilibrio. Fatto sta che a un certo punto passano in vantaggio loro con gli Ajlic, il Bologna reagisce, spinge, Gilardino è sempre abbastanza pericoloso, però non riusciamo a pareggiare, insomma all'intervallo andiamo negli spogliatoi 1-0 per loro. Quando rientriamo in campo, onestamente la Fiorentina sembra poter controllare, però passano i minuti, il Bologna continua a crederci e tocca ancora una volta al tanto bistrattato Motta insaccare l'1-1 su un cross da calcio da fermo, è da solo in aria, insacca di testa e facciamo 1-1. A quel punto la partita sembra abbastanza in ghiaccio, tutto sommato alla Fiorentina in corsa per Champions, Europa, un punto non va male. Noi, come dicevo, siamo in quella fase in cui sì, vai, un punto va bene. Però c'è un'azione d'attacco del Bologna, la palla viene respinta al limite dell'area, arriva appunto quel Lazaros comprato pochi giorni prima ed entrato in campo 10 minuti prima, a 5 minuti dalla fine, tira di controbalzo, è il 2-1, vinciamo. Io esco dallo stadio piuttosto soddisfatto per quanto assiderato e con la consapevolezza, la certezza che quel 2-1 sia sostanzialmente la parola fine della stagione, ovvero con quei tre punti lì noi sostanzialmente siamo salvi. Invece il Bologna mi sorprende molto, perché dopo vince anche col Cagliari e a Milano con l'Inter, quindi vendica la beffa di Coppa Italia. Mancano una decina di partite alla fine e siamo già a 35 punti, quindi ad averne voglia e ad averne la forza si potrebbe pure pensare di ripetere la stagione precedente, puntare 50 punti alle prime 10. Non sia mai, perché insomma adesso una volta va bene, ma di più no. Infatti da quel momento, da quando raggiungiamo i 35 punti, noi facciamo come quegli studenti che una volta garantitosi il 6 svaccano. Noi perdiamo con la Juve, facciamo una serie snervante di pareggi, ma di quelli che se uno non si va a riguardare su Wikipedia o roba simile le partite, come sono andate eccetera, cioè io onestamente non mi ricordo, tendo a confondermi con altri anni eccetera. L'unica nota che così un po' fuori media è che a Bergamo, per una questione di espulsione eccetera, va in porta Moscardelli. Sì, è l'unica roba che succede di un po' diverso dal solito. Diciamo che tracimiamo, andiamo un po' oltre lo scazzo finale quando con la Lazio andiamo a Roma e ne prendiamo 6, perdiamo 6-0, o come quando la partita dopo col Napoli perdiamo 0-3 in casa, dopodiché vinciamo a Parma e pareggiamo col Genoa per raggiungere i 44 punti, però diciamo che è il solito finale un filino al di là del rompete le righe, diciamo così. Quando finisce quella stagione con un piazzamento da medio-bassa classifica, 44 punti, nessun rischio fondamentale, purtroppo ci sono molti tifosi e anche molti addetti ai lavori, tra cui giornalisti, che tutto sommato sono piuttosto soddisfatti, perché alla fine, vabbè, l'anno prima ne hai fatti di più, però ti sei salvato con largo anticipo. Io mi chiudo un po' a riccio, perché ho intuito che quest'anno è andata, è stato interlocutorio, però noi abbiamo quasi nessuno di proprietà di valore, e infatti poi l'anno dopo arriva una bufera che travolge tutto e tutti.
Paolo, al volissimo, perché ho solo un minuto e ti ringrazio. Dai. Allora, un ascoltatore dice: sette psicopatici è bellissimo, me l'ero perso anch'io. Lo salutiamo Enrico. Dopo un gol del Greco, dice Fabio, mi ricordo un autobus dove l'autista ha cambiato la destinazione in San Lazzaros e via. La parte in cui Paolo racconta del radical chic che passeggia per i padiglioni è stupenda, sei stato molto chiaro ed esplicito nel raccontarla, dice quest'altro ascoltatore. E poi ti leggo Davide che ti dice: ti chiesi se il primo libro di Paolo, Sei Caffè, era ancora disponibile, mi consigliassi di guardare eBay, l'ho comprato, grazie.
Grande, beh, a me fa piacere che qualcuno lo trovi ancora, perché come dicevo quella volta è sicuramente fuori produzione, anzi è un titolo libero. Ci volesse qualche
ecco,
casa editrice.
Se ci fosse però qualche casa editrice che avesse voglia, che, il giovane
esatto,
Alberti.
Però
ecco,
che qualcuno lo trovi ancora mi fa piacere. Spero che abbia le pagine giuste, non ci siano impronte. Però.
Beh, però sarebbe il quell'unicum che gli farebbe assumere un grande valore. Grazie Paolo.
Sì, dopo vai a Cash or Trash.
Esatto, esatto. Ciao Paolo, grazie, a settimana prossima.
Ciao a tutti,
ciao, buona
ciao.
Serata.
Quasi Gol in collaborazione con
la Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
De Stefani, a Imola, la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz ed MG per Bologna e provincia. MG ritorna in Italia. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. De Stefani è officina autorizzata Mercedes-Benz Smart ed MG. De Stefani, a Imola in via Pola 23 e sul sito destefani.net.
Ferretti, specialisti in clima, energia e ambiente. Nella tua azienda, nel tuo negozio, nella tua casa, il clima è la chiave del benessere. Con gli esperti Ferretti troverai la soluzione più efficiente, tecnologica e vantaggiosa per rendere ogni spazio sempre più confortevole. Domotica, energie rinnovabili, climatizzazione di precisione. Vai subito su ferrettiimpianti.it.
Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
El capè, u carot.
Playoff LNP. Segui in diretta su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
Fuori per Ogden, ancora Fantinelli, esce dai blocchi ball pin, in angolo per Aradori, Caspazzo per la tripla. Assegno!
Domenica alle 18, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Gruppo Mascio Treviglio, presentato da
LNP Pass. Collegati in diretta con tutti i palasport di Lega Nazionale Pallacanestro.
Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
Amore, cosa c'è in TV?
Sul primo un reality, sul due un reality e sul 5 invece, ah ecco, un altro reality.
Cerchi qualcosa di più divertente per il weekend? Allora, sabato 4 e domenica 5 maggio, non perderti la festa organizzata dall'associazione Igea City al Parco del Gelso. A pranzo e cena ti aspettano stand con piatti di carne, di pesce e vegetariani. E poi musica folk, concerti, DJ set, gare e giochi di una volta. E il mercatino vintage. Il 4 e 5 maggio a Igea Marina in via Ennio 1, dalle 11 a notte fonda.
Mattei Plast, 40 anni di produzione di sacchetti in plastica stampati e neutri. Filme tubolari in polietilene per il packaging industriale. Copriabiti, buste con mini grip, cursore e biadesivo per l'abbigliamento. Buste alimentari a barriera, termosaldatrici da banco, confezionatrici a campana per sottovuoto. Ampia gamma di imballaggi flessibili, modulata sull'esigenza del cliente, con consegne veloci. Mattei Plast, a San Lazzaro di Savena, zona artigianale Cicogna. Sul web matteiplast.it.
Bolletta del gas, della luce, rata dell'antifurto. Cavoli, è aumentato tutto.
Rata dell'antifurto? Ma ancora con quel bagaglio a noleggio? Dove puoi? Cerca di risparmiare.
Ma come?
Corri da Tecno Alarm Defense. Professionisti di sistemi di sicurezza da oltre 45 anni. Fanno un sopralluogo gratuito e ti suggeriscono la soluzione perfetta per te. Così avrai finalmente un impianto antifurto professionale con detrazione del 50% in 10 anni senza bisogno di alcuna pratica.
Non fatevi ridurre in mutande dai ladri. Chiamate Tecno Alarm Faenza. 0546 62 23 33 www.tecno-alarm.it.
Un'idea per un compleanno speciale o un originale evento aziendale?
Bologna Padel organizza un divertente torneo di padel con gli amici, una sfida a calcio a 7 o a 5 e poi rilassati con un aperitivo o una cena in pizzeria.
Pensiamo a tutto noi, tu devi solo fare gli inviti.
Bologna Padel, in via Lame, località Torre Verde di Castelmaggiore. Per info e prenotazioni bolognapadel.it o seguici sui social.
1, il 4 e il 5 maggio al Centro Volontariato di Via Berlinguer a Bentivoglio torna la Festa dell'Unità. Ristorante con menù tradizionale anche da asporto. Il 1 maggio e domenica 5 aperti solo a pranzo. Sabato 4 apertura ore 19. Menù tradizionale asporto con prenotazione 353 43 15 426. 353 43 15 426.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Le 16.06, io sono Leo Vicari, questo è Quasi Gol, è l'ultima parte della trasmissione, l'ultima puntata della settimana, la andiamo a chiudere in maniera un po' sorprendente con Alessio Torri. Ciao Ale, bentrovato.
Ciao Leo, ciao a tutti.
Ciao, allora, oggi abbiamo meno tempo a disposizione ma tanti messaggi e tante cose di cui voglio sapere la tua opinione. Partiamo subito dal calcio. Un ascoltatore che saluto, si chiama Bau, l'abbiamo ribattezzato così, ecco. Atalanta, Lazio, Roma, 18 punti su 18 del Bologna. Secondo me la nostra classifica dipende da quelle 6 vittorie. Cosa ne pensate? Ale, allora, Bologna che torna in Europa matematico, vedremo in che coppa. Qualche tifoso non si fa prendere dall'angoscia per la partita di stasera, tanti altri sì, e tra poco ti vado a leggere i messaggi. Ti vado a chiedere un discorso un po' più in generale. La classifica la febbre del campionato del Bologna la si va a misurare con quel 18 su 18 con Atalanta, Lazio, Roma?
Ma certamente è la porzione di classifica che probabilmente interessa di più, perché è quella che va a discriminare tra la Champions e l'Europa League, quindi aver vinto questo mini campionato tra le squadre che sono a cavallo tra la prima e la seconda competizione europea è comunque un buon indicatore. Poi tante volte invece abbiamo visto come per esempio i campionati si vincano anche con i punti con le piccole, non solo con gli scontri diretti, cioè non è che per forza di cose che sia necessario battere le dirette concorrenti di un obiettivo per raggiungerlo, però insomma è un indicatore abbastanza significativo sul fatto che il Bologna meriti di stare in quelle 3-4 posizioni.
Ok, allora andiamo da questo ascoltatore che ci porta dei dati. Il Torino in casa ha preso solo 8 gol, perso solo 2 partite, non sarà affatto semplice stasera. Mai pensato che sia semplice, Ale, questa sera?
Ma io capisco che da tifoso del Bologna diventi tutto difficile, anche quello che non è. Io da esterno la vedo in maniera completamente diversa. Il Toro, leggevo nel mese di aprile, è la squadra che ha fatto peggio tranne la Salernitana in tutta la Serie A, è quella che ha segnato meno gol di tutti, insomma è una squadra che non ha più velleità di classifica se non quella di onorare i 75 anni di Superga. Direi che un cuscinetto più morbido di questo non poteva esserci oggi.
Ma sì, io ritengo che il Toro sia stata una delle delusioni di questo campionato, però ritengo che sia sempre una squadra come il Napoli che il Bologna avrà settimana prossima, no? Ritengo sia una squadra che nella partita secca possa colmarlo questo divario dal suo potenziale rispetto a quello che ha espresso. Ecco il motivo della mia paura di questa sera. Poi lo so che quest'anno il Bologna è una squadra diversa dai Bologna che vediamo da 22-23 anni a questa parte.
No, però il Napoli teoricamente ha ancora una possibile Europa da raggiungere, il Torino nemmeno, e quindi è chiaro che di fronte a un obiettivo o all'assenza di qualsiasi obiettivo il discorso cambia in maniera radicale al di là della forza dell'avversario. Ce lo siamo raccontati per anni che nelle ultime 4-5 giornate il calendario va preso con le molle, perché se si affronta una squadra che sono in quel cuscinetto in cui non si va giù e non si va su, come diceva, no, Aldo Giovanni Giacomo, non posso scendere né salire, è chiaro che diventa tutto molto più facile. Il Toro è in quella condizione, insomma non rischia nulla e non ha ambizioni. Il Napoli sulla carta ha ancora una Conference League, non so se possa avere ancora un'Europa League, insomma comunque ha un'Europa ancora da poter catturare.
Può ancora Sì, sì. Esatto. Certo, però io al Napoli, permettetemi, chiaro che c'ho davanti, cioè non penso ad altro che, cioè, conosco meglio il calendario del Bologna del mio codice fiscale, no? In questi giorni. Però non riesco ancora a pensare al Napoli. Cioè, non, cioè, se io vi, io l'ho detto prima, mi sono aperto, Ale. Io se vinco stasera, per me è fatta. Cioè,
ma anche se non perde. Ma guarda, adesso ripeto, io capisco tutte le scaramanzie, perché sono un risultato che da 50 anni, a 60 cioè, anni
non è che lo maneggiamo tutti i campionati noi, no? Queste
per
cose.
Carità, per carità, per carità, capisco tutto, però se andiamo a vedere i numeri e un po' di buon senso sportivo, se stasera il Bologna non perde a Torino, ha il Genoa l'ultima in casa,
a Genova,
hai
a Genova
possibilità. Come?
Ce l'ha a Genova l'ultima.
Scusami, Marassi, comunque sì. Il concetto è che hai un'altra di quelle squadre tipo il Toro che è già a posto, insomma, hai quelle partite che obiettivamente poi ti consentiranno di fare quei, sono, mi sembra siano sei, quanti sono i punti per accedere?
Io aggiungo io aggiungo anche una cosa che, a cui non vuole pensare nessuno, giustamente: il Bologna avrà la Juve dopo che la Juve avrà avuto Salernitana e finale di Coppa Italia. Quindi molto probabilmente stagione della Juve, anche lì Ale, per motivazioni, abbastanza finita. Mi permetto,
Sì, attenzione che la Juve ha l'ultima giornata in Monza, perché anch'io so a memoria il calendario, non, il mio codice fiscale non lo conosco, a prescindere però il calendario della Juve non lo sono imparato. E la Juve ha Salernitana e Monza in casa, e sei punti lì li devo mettere per forza in preventivo, perché altrimenti è un dramma. E il Monza è l'ultima, quindi comunque diciamo, dando anche per persa la gara del Dallara, onestamente credo ci possa stare per quello che si è visto negli ultimi 2-3 mesi. I tre punti con Monza li darei per fondamentali, quindi comunque sei la Juve li dovrebbe fare, cioè, se ne portiamo via uno fra Roma e Dallara, secondo me siamo a posto.
Ma certo,
quindi voglio dire, direi che comunque il Bologna ha un calendario che, scaramanzia o meno, in questo momento, salvo veramente dei Roma-Lecce 2-3, porterà il Bologna in Champions, neanche in Europa League. Poi ripeto, catevi, fate quello
che volete. Sì, sì, no, ma guarda, c'è un ascoltatore,
il calcio visto da fuori, ecco,
certo,
non
certo,
emotivamente.
Ma penso che tu
se
possa
mi chiedi
capire
un pronostico sulla finale di Coppa Italia, magari sono più emotivamente coinvolto.
Beh,
però
ovviamente di quello parliamo settimana prossima, perché mancherà pochi giorni, ecco, la finale di Coppa Italia.
Esatto.
Un tempo la Coppa Italia, però, Ale, era il salva stagione, no?
Ah, ma per la Juve salva triennio, perché tra l'altro non diciamo nulla.
Sì, ok, vabbè. Allora, i piani triennali, ecco. Delle...
I piani triennali.
Allora, no, questo ascoltatore dice, no, ma quale scaramanzia? Io sono a pezzi per la tensione. Ale, io credo tu lo possa capire.
Sì, no, tensione sì, sulla tensione, ma ripeto, sono 60 anni che Bologna non raggiunge... che non va a giocare la massima competizione continentale, credo che l'80% dei tifosi di Bologna non fosse nato, quindi voglio dire, ci sta ampiamente, questo è comprensibile, la tensione che ho avuto anch'io seguendo le mie squadre del cuore, Juventus e Virtus, in finale di Coppa Campioni piuttosto che particolari gare, l'ho avuta e la condivido, ci mancherebbe. Però qui c'è anche un discorso legato alla logica e alla matematica, soprattutto, che il Bologna si è conquistato. Attenzione, perché se la matematica oggi è così, perché il Bologna si è conquistato, non perché abbiamo tirato i dadi. Quindi voglio dire, il Bologna è in una situazione aritmetica e di buon senso sportivo di grandissima tranquillità. Poi la tensione, anche solo per la gioia di godersi il traguardo, è stracomprensibile, e lì su quello alzo le mani, anzi stringo le mani ai tifosi del Bologna a questo punto di vista, non le altre.
Ci scrive Pietro Mas da Roma: va benissimo giocare oggi, quindi prima di tutti stasera, per me sarà un momento speciale, sarà come ricordare un'azione alla Kolivanov, giocatore che mi avvicinò al Bologna, sarà una festa. Ale, il giocare prima di tutti per il Bologna?
Ma sai, oggi con il discorso delle televisioni è diventato quasi un'abitudine, anche se non ci si abitua mai in realtà, e se sportivamente parlando, soprattutto nelle ultime giornate, non è correttissima la cosa, però, però ormai è diventata una parte integrante del calcio giocare a giornate diverse e sapere cosa il tuo avversario diretto ha fatto o non ha fatto. Quindi credo che anche i giocatori siano cresciuti da questo punto di vista, ma anche il pubblico stesso, per non fasciarsi la testa se uno gioca prima, ma è meglio giocare dopo, meglio giocare prima, meglio giocare quando già conosci il risultato dell'altra, piuttosto che giocare al buio, insomma,
alla Xavi questa, no, ma questa di Xavi, cioè, ne hanno parlato in due allenatori del giocare al buio. Uno era Pioli, che ha detto i giocatori danno di più se giocano di sera, perché
no, il buio, no, perdonami, il buio senza sapere il risultato della tua avversaria. In questo senso, di Teo, non
alla poker,
non
va bene, ok.
Dicevo, il buio, esatto,
buio
senza
contro
sapere
buio,
cosa farà la Roma o la Juventus. In questo senso, dicevo.
No, però abbiamo sentito anche degli allenatori dire che i giocatori con il buio, perché il Bologna stasera gioca col buio, gioca
sì,
alle 20:45.
Sì, a Torino li accenderà.
Credo anch'io. Sì. Allora, le ultime notizie si dicono che Pioli disse che il giocatore si sente più protagonista di un evento giocando di sera, e Xavi disse poi quella famosa frase ripresa anche da alcune pagine social come La Ragione di Stato, ovvero una delle peggiori scuse di sempre o delle migliori scuse di sempre, quando Xavi disse il mio Barcellona non siamo più abituati a giocare con la luce, disse. Ecco, cioè, noi siamo il
Io ricordo che qualche anno fa ci fu una polemica a Roma, perché ormai tutte le gare di cartello, quindi compresi i derby di Roma, venivano sempre giocati in serata,
sì,
perché dovevano andare in prima serata, eccetera. E per ragioni di ordine pubblico, la Digos piuttosto che altre, insomma, chi si doveva occupare della sicurezza chiedeva invece a gran voce che si giocasse di giorno. Ci fu veramente una polemica clamorosa,
vero,
perché comunque la gara doveva andare in serata,
vero.
Un fatto di voglio dire, quindi oggi come oggi abbiamo delle dinamiche, oggi giocare in serata per certi club, soprattutto quelli importanti che vanno spesso
è normalissimo,
esatto, le coppe, è quasi normale,
è normalissimo.
Cioè, oggi onestamente un Roma-Juve, per stare in tema, alle ore 15 è una cosa molto rara. Ah, ecco.
Sì, a mezzogiorno mai un Roma-Juve.
esatto.
Un amico al telefono, ciao, pronto?
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Sono appena collegato. Volevo fare una domanda a voi.
Sì.
Magari avete già risposta e non ero collegato, insomma. Volevo chiedervi, stasera, tanto perché c'è l'ambiente che già ne ha poco, stasera è il vero match ball per la Champions? Domanda poi, ancora, sempre per voi.
Allora, per me allora, no, velocemente, perché non ti può rispondere Ale, cioè ti dico io al volo, per me a sensazione sì, a matematica no. Vai.
Esatto. Però un'altra domanda inerente, ma se dovesse andare bene possiamo dirlo che abbiamo un piede tre quarti in Champions? È ancora troppo?
Ah no, prematura. Te l'ho già detto, sì, a sensazione io ti dico che ne abbiamo due, però è la mia sensazione, cioè io non faccio giurisprudenza. A sensazione, se il Bologna vince stasera, buonanotte ai suonatori, per quanto mi riguarda.
Sono d'accordo, grazie mille,
grazie.
Ciao ragazzi.
Poi se vuoi dire un qualcosa tu anche Ale su questo, però ecco.
No, l'ho già detto, anche il pareggio per quanto mi riguarda certifica della cosa, non dal punto di vista matematico ma dal punto di vista della logica.
Rispondi a Matteo. Ale che dice Joshua Zirkzee mi ricorda Ruud Gullit nel Milan anni 80-90.
Ancora? Già settimane fa mi era stato chiesto questa cosa.
Ah,
io
guarda, io
c'ho
una foto, ho una foto di un mio amico che sta andando a Torino col figlio e hanno comprato i capelli, temo che siano più di Bob Marley che di Ruud Gullit quelli, però ecco, sì, siamo lì, ecco.
No, io come dicevo ho avuto la fortuna di vedere giocare dal vivo quasi tutti i campioni negli ultimi 30 anni, da Maradona in avanti. Gullit ho visto diverse volte ed è forse quello che mi ha impressionato di più dal punto di vista atletico e fisico, perché, come ripeto quello che dissi qualche settimana fa, era un adulto, l'impressione di un adulto che giocasse con i bambini. Zirde ha altre caratteristiche, ma che non c'entrano nulla tranne col passaporto con Gullit. Secondo me è bravissimo, ma sa fare altre cose banalmente.
Quindi Alessio Torri non conosce la propria, il proprio codice fiscale, ma no, il passaporto di Joshua Zirze e di, di Ruth Gullit. Vocale.
Ciao ragazzi, condivido un pensiero semplice. Al di là dei risultati che si otterranno da quella fine del campionato, io credo che i giocatori del Bologna siano in assoluto i primi a voler vincere, e diciamolo senza filtri, a voler vincere questa Champions League.
Sì, questa qualificazione. Sì.
La scarica di adrenalina, la soddisfazione personale, l'orgoglio intimo sono incommensurabili. Questi ragazzi si trovano a poter scrivere davvero un pezzo di storia di questo club, e questo va ricordato. Io credo che nella vita, quando si ha la possibilità di scrivere un pezzo di storia, qualunque storia sia, di qualunque storia si tratti, beh, è qualcosa che ha a che fare con il prestigio. Un saluto da Chris.
Ale, credo sia un tema che ti è caro, no? Quello del poter fare la storia e il valore del prestigio.
Sì, ma aggiungo banalmente anche il premio qualificazione, credo che non sia.
Ah, sì, ecco, detto... sì, a corollario.
per uscire un attimo dal romanticismo.
Scusi, no, ci sarebbe da ritirare all'ingresso una busta.
Ok, detto questo, sì, io sono molto legato alla storia, lo sai, mi piace molto, sono un amante della storia, ma non solo dei numeri, delle storie. Ecco, il Bologna è una di quelle società che ha un paradosso, ha vinto diverse cose, ma essendo così tanti anni che non vince, perché l'ultimo trofeo, aiutami, assoluto, credo che sia quest'anno il cinquantenario, la Coppa Italia 74.
Se vogliamo escludere l'Intertoto,
un trofeo condiviso, esatto, che veniva assegnato, sì, a tre squadre alla stagione, sì, l'ultimo trofeo, sì, assoluto che sia la Coppa Italia 74. Quindi sì, è chiaro che è una squadra che è un paradosso, ha vinto tanto, ma sono 50 anni che non alza nulla, e quindi andare in Champions è veramente alzare un qualcosa di virtuale. E quindi significa scrivere la storia di questo club dell'era, diciamo, del dopoguerra, perché tolto lo scudetto del 63-64, io penso che questa sia la soddisfazione più grande. Quindi veramente condivido il messaggio dell'ascoltatore. È chiaro che giocare nel Milan e qualificarsi in Champions non entra nella storia.
Obiettivo basico, sì, stagionale, quindi, certo.
E quindi credo che sia una cosa che comunque, al di là delle battute, veramente vada a scrivere questa squadra, credo subito dopo a contatto con quella di Bernardini, se dovesse arrivare in Champions. Poi ripeto, non so, magari la sensibilità, no, sono... di Bologna legata a Baggio, altre cose,
sì, però, sì, insomma, Amazzone, so, così via, certo, sì, sì, esatto. ci sono squadre che hanno fatto bene, squadre che rimangono indelebili. Se questa squadra va in Champions rimane indelebile. Poi ognuno, sì, fa le proprie classifiche, ognuno risponde a, esatto, ecco, alle proprie sensibilità, però sarebbero scritti, i nomi di questi giocatori resterebbero scritti nella memoria dell'anima del tifoso rossoblu in maniera indelebile.
Anche se dovessero cambiare squadra il prossimo anno, secondo me, aggiungo.
Ne sono assolutamente certo. Vocale.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io credo che, al di là di questa sera, che dovessi anche mai perdere, perché può capitare, allora vai un po' a complicarti la questione, però pensando alle quattro squadre che incontri, da qua alla fine tu hai le più alte motivazioni rispetto a tutte queste quattro squadre, quindi secondo me questo sale sulle spine, sulle corde in questo modo, per via delle ovvie grandi motivazioni che hai, alla fine poi ci porterà dove tutti vogliamo arrivare, ne sono fortemente convinto, indipendentemente da quello che potrà accadere stasera. Chiaro, d'accordissimo con voi, una vittoria questa sera effettivamente, al di là dell'aritmetica, va a sigillare quello che è l'obiettivo. Quindi da parte mia estrema fiducia. Forza Bologna, vi ascolto.
Ale, allora, il discorso motivazioni lo facevi anche prima. Le motivazioni, sì, possono essere anche un qualcosa che qualche giocatore fa un pochino più fatica a sopportare. Secondo me questo capita in caso di lotta per la salvezza, quando non ne sei abituato. Se hai fatto un campionato come quello del Bologna, io mi aspetto dai ragazzi che sapessero che oggi arrivano queste motivazioni e queste responsabilità.
Ma sai, credo c'è una differenza abbastanza marcata tra le motivazioni e la pressione per una lotta per la salvezza e le motivazioni e pressione per una lotta alla Champions in questo caso. Mi spiego, se lotti per la salvezza a 3 giornate dalla fine, hai queste gare da dentro fuori, diciamo, usiamo un termine, e probabilmente è perché hai fatto un campionato ricco di delusioni. E quindi hai accumulato 9 mesi di angosce, vero, di sconfitte, di polemiche, magari hai cambiato allenatore, eccetera, eccetera. Se lotti per arrivare in Champions, partendo dalla pedigree di Bologna, che non era in estate candidato ad essere terzo o quarto in classifica, hai alle spalle 8-9 mesi di gloria, di vento in poppa, di autoconvinzione, di autostima aumentata, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che è una pressione che viene vissuta con un approccio completamente diverso e opposto. Quindi è, fra virgolette, più facile gestire, credo, una pressione da un punto di vista anche agonistico di un obiettivo a rialzo rispetto ad un obiettivo a ribasso. Non so se mi spiego, perché se tu
dopo ti
butti un posto, evidentemente hai perso una caterva di partite e magari ti hanno cambiato allenatore o sei stato in contestazione, hai fatto il ritiro, ti hanno congelato lo stipendio, insomma è successo di tutto e di più. Se lotti per esempio, se vieni da una stagione in cui comunque ti sei conquistato un prestigio clamoroso, un credito infinito, insomma un'autostima, un'autoconvinzione che non avevi a settembre, evidentemente.
Ale, basket.
Basket velocissimo, si torna in campo da Fortitudo con i playoff, anche qui una bella pausa inutile fra stagione regolare e cioè stavo fra orologio e playoff, anche questa bisogna capirla. Comunque torna con
no,
la serie contro
non bisogna capirla. Non bisogna capirla. No. Beh, come okay. Le fasi orologio, non bisogna capirle, le prendi come sono e tant'è, come altre perfetto. Cose della okay. Vita.
No, pensavo fosse andato in ferie, a un certo punto ho perso di ma non giocano ancora perché non era male. E domani alle ore 18, gara 1 in casa con Treviglio, insomma credo che sia alla portata il primo turno di questo playoff, poi vedremo come finirà. Alle ore 18:15 invece domenica gioca la Virtus nell'ultimo turno di stagione regolare contro Trento. La Virtus è padrone del proprio destino, se vince prima, se perde deve sperare che perda anche Milano, altrimenti finisce secondo. Quindi direi che la Virtus realisticamente potrà chiudere al primo posto della regular season e quindi avere tutti i playoff in casa, che insomma, visto come sono andati le ultime stagioni playoff sotto il campo, ha avuto un peso determinante.
Assolutamente, Ale, ti ringraziamo. Quando ti sentiamo?
Domenica, ore 18 qui, anzi ore 17:45 nel pre-gara al Segafredo Arena e poi nell'intervallo del post-gara e poi dopo si parte con i play-off e quindi dopo purtroppo mi sentirete spesso.
Vabbè, io volevo proprio l'orario per essere preciso. Ci salutiamo con questo bel messaggio di un ascoltatore che ci dice: maggio mi nasce il mio secondo genito e il Bologna magari va in Champions, anno perfetto, ho pronto il tatuaggio della Champions con un bebè dentro la sciarpa rosso-blu. Ecco, io bello. Su certe cose un po' kitsch, cioè nel senso, cioè io ne ho fatto ieri il mio 34esimo e 35esimo di tatuaggi, quindi ecco.
Ah, però quindi hai fatto anche i miei, fino a zero, quindi a 17 a testa, va bene, come meglio.
Esatto, ma ti ricordi quando si diceva, ma è vero che ogni uomo, per ogni uomo sulla sì, terra ci sono 7 donne, vorrei sapere chi è quello che ne ha 14, ecco. Esatto. Un grande Alessio Torri con noi. Ci sentiamo settimana prossima, direi che torniamo a regime il mercoledì, Ale.
Ok, ottimo. Ciao a tutti, buon weekend.
Allora, io vi saluto, mi sono state date delle indicazioni su tecnicamente come trattare la materia programmazione di Nettuno Bologna 1. Tutto quello che succederà di bene o di male sarà assoluta responsabilità del sottoscritto da questo minuto in avanti. Ciao e una gran bella serata, dai, che lunedì speriamo di avere motivi per raccontarci com'è andata la serata, per raccontarci com'è andato il weekend dopo questa bella sgasata magari che ci ha dato il Bologna questa sera. Ciao.
Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
El capè, u carot.
De Stefani, a Imola, la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz ed MG per Bologna e provincia. MG ritorna in Italia. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. De Stefani è officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart ed MG. De Stefani, a Imola in via Pola 23 e sul sito destefani.net.
La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
Ferretti, specialisti in clima, energia e ambiente. Nella tua azienda, nel tuo negozio, nella tua casa, il clima è la chiave del benessere. Con gli esperti Ferretti troverai la soluzione più efficiente, tecnologica e vantaggiosa per rendere ogni spazio sempre più confortevole. Domotica, energie rinnovabili, climatizzazione di precisione. Vai subito su ferrettiimpianti.it.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.